È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di collesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Sì, ma se devi cantare, canta bene.
Scusa, siccome sono alla sette, non vorrei che ci sia il signor Stella magari in giro.
Ma si diverte tantissimo a sentire chi cocco cantata da David Parenzo.
Ma ho capito, il presidente.
Non si sente niente, colleghiamoci bene. 800 24 00 24. Adesso si sente. No, non è mamma mia, la radio o funziona o non funziona, o è fatta.
Lei è fissato. Comunque oggi è successa una cosa gravissima.
Che è successo?
Ho trovato a Milano, ero a Milano oggi, sì. Adesso sono tornato a Roma, un tassista,
sì,
che non aveva la frequenza della zanzara.
Beh, certo,
voglio denunziare subito tutti.
È uno su mille, d'accordo, però il problema è un altro.
L'unico tassista.
È che quando hai preso il taxi non c'era la zanzara di mattina, magari quello cambia, la mette alle 18:30.
Anche questo è vero.
Non ti sei informato bene. Vabbè, hai detto una stupidaggine, non c'è problema.
Come sta, direttore?
Molto bene, sono avvelenato per questo dato che è uscito, riferito dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.
Sì.
Senti questo, se ti piace così. Nel 2013 la pressione fiscale supererà il 46%, nel 2014 sfiorerà il 47%, nel 2012 sarà già al 45,5%. Se ti piace così.
No, non mi piace così, io dico sempre Giavazzi, pensaci tu. Giavazzi, pensaci tu.
Ora, cosa c'entra Giavazzi?
C'entra Giavazzi, ci vuole il professor Giavazzi qui.
Vabbè, ci vuole il professore. Un professore già ce l'abbiamo in realtà. Comunque.
È il bocconiano sbagliato, è il bocconiano sbagliato a questo punto.
Intanto c'è casino e maretta tra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, come sai. Sentiamo Bersani, sentiamo, anche perché ti leggo una dichiarazione di Di Pietro di oggi che è abbastanza significativa, di quello che, di come si sta muovendo Di Pietro e di quali siano i rapporti tra Di Pietro e il governo Monti e anche con il Partito Democratico. Ogni giorno che passa l'esecutivo è sempre più a difesa degli evasori, mafiosi e criminali e non degli italiani.
Mi pare un po' eccessivo questo.
No, si riferisce all'accordo con la Svizzera per la tassazione dei capitali esportati. Vabbè, insomma, comunque sembra il Di Pietro che parla del governo Berlusconi, diciamo la verità, ne ha detti tutti i colori.
Certo.
Ogni giorno che passa l'esecutivo è sempre più a difesa degli evasori, mafiosi e criminali e non degli italiani. Sentiamo Bersani, se Di Pietro rompe, ognuno per la sua strada.
Stasera ho sentito da Di Pietro affermazioni che non condivido. Se quella è la posizione, andrà per la sua strada. Noi siamo qui a difendere gli interessi dell'Italia e dei lavoratori italiani nelle condizioni nelle quali ci troviamo. Se uno vuole scantonare e mettere davanti i suoi interessi elettorali prima dell'Italia, credo che ci saranno dei problemi da affrontare.
I problemi sono evidenti e chiari dal momento che il Partito Democratico ha deciso insieme al PDL di fare l'accordo con sul governo Monti. Questo mi sembra evidente, anche perché io dico una cosa e te la dico molto chiara, caro Parenzo.
Sentiamo
qui la manovra, a me non piace la parte sulle tasse, come sai, ma anche a te, ma insomma adesso noi non contiamo assolutamente nulla. La pressione fiscale aumenta, molti si sono già pentiti, anche se poi bisogna dire che ci sono dei dati, poi ne parleremo, sul risparmio per quello che riguarda lo spread che è sceso, eccetera, risparmio di miliardi sugli interessi. Però, c'è Enrico Letta, per esempio, che dice bisogna, non solo Enrico Letta, molti esponenti politici dicono bisogna modificarla in Parlamento. No, non bisogna modificare nulla, nemmeno una virgola va modificata, perché altrimenti che governi? Il governo tecnico, per definizione, un governo che prende e fa approvare una cosa, non si mette a fare le piccole trattativucce, cioè, queste già ci sono state, sono state eccessive, ce ne sono state troppe già, basta, finito, chiuso, basta con
basta
i soliti riti.
Fare bubù. questo.
No, basta
dire.
Con i soldi. Non vanno bene delle cose, potevate pensarci prima di dare mano libera o comunque di dare via libera al governo Monti. Ormai questo è stato deciso e questo è, certo. Basta manovrine, basta ritocchini, questo in cambio di quell'altro, eccetera. Basta queste cose, basta. Allora, Monti ieri sera da Vespa, come sapete, con polemiche di cui abbiamo già parlato, non sono qui per far piacere a lei.
Sono sicuro che i cittadini italiani capiranno, sono sicuro che noi dovremo spiegare il perché delle nostre decisioni e, se mi permette, dottor Vespa, io sono qui da lei non per far piacere a lei, ma come dovere di spiegazione verso i cittadini.
Beh, si è trattato un po' di una excusatio non petita, devo dire.
Accusatio manifesta.
No, perché che bisogno c'è di spiegare? Non sono qui per fare un favore a lei. È perché toccato dalle polemiche, certo. Anche da parte di stampa e quotidiani amici, si è sentito nella condizione di dover dare una spiegazione agli italiani del fatto che non è lì per fare un favore a Vespa. Ma nessuno l'ha mai pensata una cosa del genere.
Posso dirti una cosa?
Dimmi una cosa.
Ultimamente mi piace poco. Monti, mi piace poco.
A me la cosa sulle pensioni piace molto invece. Prima di introdurti e introdurvi un ospite.
Ah beh, questo è buono, eh?
Signor Vendola.
È tanto che non lo facevi sentire, Nikita.
Non stracciamo la foto di Basto, la famosissima foto di Basto.
In un passaggio così stretto, così difficile, i posizionamenti dei partiti possono produrre delle frizioni. Tuttavia vorrei dire sia a Bersani che a Di Pietro che quella fotografia, diciamo, non appartiene all'album di famiglia del ceto politico, ma appartiene alle speranze del popolo italiano e non abbiamo il diritto di stracciarla.
Addirittura, cioè, appartiene alle speranze del popolo italiano. Cioè, è una riunione del partito di Di Pietro in cui è capitato Bersani, è stato un errore secondo molti esponenti del suo partito, c'è stata una foto, ma di cosa stiamo parlando?
Ma sai che sono io girando per Roma, Milano, come te, per le grandi città, non ho visto in questi giorni persone disperate che discutevano della foto di Basto. No.
Né oggi né ieri. Va bene, abbiamo con noi Francesco Boccia, Partito Democratico.
Beh,
buonasera.
Buonasera.
Come sta?
È una brava persona questo Boccia, trattiamolo bene.
Tu devi sempre lisciare il pelo alle persone che vengono
non
qui.
Non a tutti,
però a quelli che sono più.
Quando verrà il signor Verdini, ad esempio, delle cose da chiedere sul credito fiorentino, ad esempio.
Vabbè, comunque, insomma, adesso non stiamo parlando di questo. Voglio subito chiedere a Boccia, ma questa famosa foto di Basto, ormai ci possiamo mettere una pietra sopra oppure no?
Ma guarda, intanto le fotografie, a me i fotografi hanno insegnato che mostrano ma non dimostrano quasi mai.
Questa è buona però, che vuol dire? Cioè che è una foto farlocca?
No, che una foto non mostra mai la realtà, mostra sempre l'idea che se ne ha della realtà.
Cioè l'idea che ognuno si può fare l'idea che vuole su quella cosa.
Certo.
Dunque,
penso un po' lei, a Vasto, no? In questa città, una città molto bella, si mangia un brodino buonissimo.
Sì.
E uno ogni volta deve associarla a sta storia politica, una coalizione, no, quella foto, se si straccia quella fotografia poi Vasto viene danneggiata. Vasto è una città bellissima, perché dobbiamo tirarla dentro una fotografia?
Cioè, perché dobbiamo,
lei un po' è contenta.
Perché dobbiamo danneggiare l'immagine di Vasto con questa fotografia, no, lei vuole dire?
Non l'ho detto. Ho detto che
lei gode come un pazzo.
Non mostra mai la realtà, ma l'idea che se ne ha è una vecchia.
No, questa idea
però di fotografi.
Cioè, Vendola si è fatto un'idea di quello che è successo a Vasto, che non esiste, diciamo la verità. Questo si può dire?
No, lui si è fatto un'idea, ma ogni idea, diciamo, per essere trasformata in scelte politiche deve essere in qualche modo alimentata da azioni e le azioni nella politica fanno la differenza se si sta con gli uni o con gli altri.
Però per andare più nel concreto, Parenzo giustamente chiedeva, quell'alleanza non esiste più, semmai c'è stata non esiste più.
Guardi, intanto quell'alleanza non è mai esistita, nel senso che se il non è in Parlamento e l'IDV in Parlamento ha fatto opposizione con noi e l'UDC, io segnalo a chi ci ascolta che il 95% dei voti contrari al governo Berlusconi Berlusconi sono stati fatti da PD, UDC, TV insieme, anzi qualche volta il TV si è andato per conto proprio, però diciamo se quel governo non c'è più e oggi se siamo riusciti a voltare
non pagina, è per merito dell'Italia dei Valori?
No, è per merito del PD, dell'Italia dei Valori e dell'UDC insieme, perché hanno fatto opposizione insieme. Con SEL siamo alleati in alcuni territori, è una forza politica con la quale noi abbiamo un'intesa. La costruzione della coalizione del 2013 deve essere costruita sulla base della visione che abbiamo dell'Italia e della società
cioè
italiana.
Cioè dei programmi, non più sulla base di idee, di slogan.
No, come... di idee che devono trasformarsi in programmi, sull'idea di sviluppo industriale dobbiamo essere d'accordo,
e non siete d'accordo.
Sulle relazioni internazionali dobbiamo essere d'accordo, sulla politica... su welfare dobbiamo essere d'accordo.
Però lei ha detto una cosa corretta all'inizio, però quell'alleanza non è mai esistita, cioè corretta per quello che la riguarda, perché secondo me invece nella realtà è esistita questa.
No, quell'alleanza come alleanza di governo del paese non è mai esistita.
Eh beh, però c'era l'idea di farla questa alleanza, come?
Certo, ma non è neanche scomparsa, vedremo. Beh, insomma, è chiaro che se l'IDV oggi, e Bersani lo ha detto con grande chiarezza, per un decimale che è tutto da verificare, decide di giocare allo sfascio del paese, anteponendo i propri sondaggi alla salvezza nazionale, e noi non potremo non tirare soldi.
Perché sta giocando allo sfascio, questa è la realtà.
Beh, non mi pare che in un momento come questo, per esempio, io diciamo, non sono d'accordo con lei, ho sentito nella premessa questa provocazione di dire che il governo tecnico non deve fare modifiche in Parlamento.
No, guarda, questo è un punto fermo.
Sì, guarda, solo le dittature non fanno modifiche in Parlamento.
No, già...
come no? Ma guarda, il governo tecnico ha la libertà di fare alcune scelte e poi confronta il Parlamento. Si ricordi che vive perché il Parlamento gli
ho capito, però onorevole Boccia, qui siamo nella situazione in cui non si possono fare i vecchi riti,
non deve fare compromessi, non è che deve dire a un certo punto che la riforma delle pensioni non si fa più,
ma alla fine quello
non si abbassa più l'IRA.
Alla fine quello
però no, Cruciani, converrà con me che se gli spieghiamo che è meglio far pagare agli scudati una parte del costo della riforma delle pensioni che comunque si fa, anziché ai pensionati che sono tra 930 e 1400 euro, abbiamo il diritto di farlo e lo faremo.
Sì,
gli faremo cambiare idea su questo.
Tanto Monti avrà fatto i suoi conti. No?
Cioè, ma perché non ci ha pensato prima allora Monti? Scusi, ma mi pare strano.
Monti non si possono chiedere miracoli. Monti in 17 giorni, 18 giorni ha fatto il governo, si è insediato, è stato più a Bruxelles, Strasburgo, in giro per l'Europa che in Italia. Ha rimesso in ordine i rapporti internazionali, ha presentato
cioè
una
si è distratto su qualcosa, su qualche dettaglio si è distratto.
Non la scrive, come è noto, non può scriverla solo il Presidente del Consiglio una manovra, la scrive
il governo.
Un certo numero di ministri e sul piano finanziario la cosa tiene se è equa e noi vogliamo renderla.
In questo momento non è equa.
Non è abbastanza
pagano troppo i pensionati con delle pensioni piuttosto che gli scudati.
Non
questo.
Si può chiedere a chi vive con 1100-1200 euro di pensione di dare un contributo così forte a queste riforme strutturali che vanno fatte.
Se questa modifica non viene fatta,
chi deve pagare è diverso in questo momento è diverso da
però Boccia, se si segue questo ragionamento, cioè che poi ognuno propone le sue modifiche, non si finisce più, ha capito? Poi sarà il PDL,
guarda,
che propone le sue, gli altri che dicono no perché non questo.
Ma lei ha mai visto una manovra, a parte diciamo le vicende estive che hanno abituato gli italiani a manovre lampo che purtroppo poi non hanno sortito effetti?
No, purtroppo non ho mai visto
qui siamo all'emergenza.
L'opinione pubblica sa che questa manovra entro il 22 dicembre, 23 dicembre, cioè entro Natale, sarà approvata da Camera e Senato.
C'è tempo per le modifiche, dice lei, c'è tempo per le modifiche.
Ci sono 3-4 giorni qui alla Camera che sono fondamentali per le modifiche, vedremo.
Eccoci qua, 18:48, 800-24-0024. Parenzo in collegamento da Roma, sempre da Roma, Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico. Allora, qui c'è il sindaco di Bari, Emiliano, che dice assolutamente che bisogna modificare tutto in Parlamento. Ci sono, cioè, all'interno del Partito Democratico, persone molto critiche nei confronti della manovra, persone un po' più morbide, pochi entusiasti, segno del fatto che insomma questa manovra poi alla fine ha messo più in crisi il Partito Democratico del PDL. Questo è un dato di fatto. È più vicina a una manovra berlusconiana, Boccia, oppure insomma mi sembra più vicino alla manovra berlusconiana, diciamo la verità.
Ma no, questa è la manovra di tutti. Guardi, chi è molto critico non si è reso conto che in questa manovra c'è un serio abbassamento dell'IRAP, per esempio, non ne sta parlando nessuno, ma le imprese al 1 gennaio 2012 avranno un serissimo abbassamento dell'IRAP. Perché non ascoltiamo i piccoli imprenditori o gli imprenditori medi o gli artigiani che pagheranno un IRAP?
Senta, sull'ICI alla chiesa
di 10.000 euro si assumono, in Italia, e 15.000 euro nel mezzogiorno.
Se, cioè, lei è d'accordo sull'ICI alla chiesa oppure no?
Io sull'ICI alla chiesa per le attività di business e commerciali sono assolutamente d'accordo che non debba essere un tabù.
Ma dunque c'è da intervenire su questo?
Guardi, mi sono già espresso più volte su questo tema, oggi penso che ci sia un documento firmato anche da alcuni colleghi.
Vabbè, mi dica la sua.
Io non l'ho ancora guardato, penso che anche qui non vada fatta demagogia, perché l'altro giorno ero a Milano in Corso Concordia, e quindi sto parlando di pieno centro di Milano, non di, periferia di Milano, c'era una fila di centinaia di persone, mi sono fermato, ho chiesto cosa fosse, perché ero con amministratori locali, ci sono anche andato, era una fila Caritas. E mi hanno detto che mediamente ci vanno 1.700-1.800 persone al giorno.
Ma nessuno vuole tassare la Caritas, infatti.
No, no, ho capito, ma non è che la Caritas fa quelle attività per opera dello Spirito Santo, le fa anche in nome dello Spirito Santo, ma le fa perché la Chiesa italiana sostiene queste attività e molte di queste attività vengono date per scontate, non è che cioè, per fortuna le fa la Chiesa, perché se non le facesse
dunque
la Chiesa,
lo Stato
Stato dovrebbe evitare che la gente vivesse in condizioni
di indigenza. Quello è un altro discorso, ma lo Stato,
ma visto che ci sono in media nelle grandi città decine di attività di recupero e di assistenza di persone che non ce la fanno, dai pasti ai posti letto, io penso che non vada fatta demagogia, che le attività di business, quelle che fanno concorrenza ai privati, debbano assolutamente pagare le tasse.
Cioè, bisogna intervenire o no per vedere quali sono queste attività, oppure non ce n'è bisogno?
Bisogna intervenire su tutte le attività che fanno business, le attività che la Chiesa fa e che le consentono di recuperare risorse per sostenere attività come quella della Caritas, penso
no,
che
ma questo nessuno lo vuole
dire. Però sottolineiamo, perché questo
no, no, ma va bene, però io la cosa che le voglio chiedere, siccome molti sostengono che in realtà, compreso Casini, una norma già esiste, e le attività di business della Chiesa, di business, insomma, adesso le chiamiamo così, sono già sottoposte all'ICI, dunque non c'è da modificare nulla. Volevo capire se per lei
non è una norma molto chiara, ed è una norma che va esplicitata meglio, perché basta, come dire, metterci un luogo di culto per evitare di pagare le imposte. Invece è bene fare un incrocio tra quell'attività. Guardi, è facile capire se è un'attività di business e se nessuno va a pregare.
Dunque bisogna approfondire, dunque nel caso, come dire,
non è un tabù. Pronto a fare le barricate?
No, beh, barricate non credo.
Barricate
non credo, però è giusto che i comuni controllino se c'è qualcuno che fa il furbo, questo è il punto, no? Perché ogni tanto qualcuno anche all'interno del Vaticano, della Conferenza Episcopale, fa il furbo, o sbaglio?
Spero di no, altrimenti dovrebbero confessarsi più volte.
Però è successo, se qualcuno mette luogo di culto, invece poi c'è il ristorante.
In questo mondo, purtroppo, il numero dei furbi, soprattutto in Italia, è sempre stato superiore.
E dunque ci sono anche
alla media del mondo. Spero che non ci siano oltre Tevere, perché altrimenti i meccanismi di autosoluzione rischierebbero di non funzionare.
Però evidentemente ci sono anche nella Chiesa.
Beh,
diciamo,
qualcuno c'è stato anche lì.
Ci sarà qualcuno, no?
Anche signor Marcinkus in passato.
Il fatto è che Boccia non vuole dire ci sono furbi anche nella Chiesa. Questo è il punto fondamentale.
No. Guardi, io sono abituato io sono rigorosissimo con chi sbaglia, quindi per me chi sbaglia paga. Detto questo, quella norma va approfondita. Le attività di business devono pagare tasse e ICI come tutte, tocca allo Stato verificare attività per attività se c'è business in attività di proprietà.
Giannino questa mattina mi segnalo, io non l'ho seguito, che ha detto che tutta una bufala inventata dalla sinistra, in realtà non è solo la sinistra, anche dai radicali, perché in realtà appunto c'è una norma che già prevede che le attività di business o comunque commerciali della Chiesa siano sottoposte all'ICI. Poi è vero che bisogna vedere caso per caso.
Sì, però vabbè, questa cosa è vera, però in alcuni casi basta metterci appunto un banco e dire che è un luogo di culto e questo accade. E guardi, siccome lo Stato italiano controlla tutto, non farà fatica a controllare anche luoghi di culto in un momento in cui noi tutti dobbiamo pagare.
Benissimo, senta, un'altra cosa, ma bisogna andare a pescare pure nella questione delle frequenze televisive, come sostengono alcuni, oppure è un problema complicato e non è il caso di fare questi baratti?
No, è molto semplice, certo non bisogna pescare, assolutamente sì.
Dunque, Rai e Mediaset devono pagare per la questione delle frequenze?
Devono contribuire, beh, Rai e Mediaset dovrebbero anche mettersi nella condizione di allargare il mercato.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Mi auguro, ma sai, non è molto difficile, basta far entrare altri due gruppi economici nel mercato, il mercato si raddoppia.
Ma questo lo si fa privatizzando la Rai, come lei
certo,
sa?
Certo, non c'è dubbio.
Ma questo è un argomento tabù anche per il governo Monti, mi sembra, che non l'ha messo...
No, ma no, guardi, posso dire, al governo Monti dobbiamo chiedere di mettere in sicurezza il paese, di salvare il paese dal crack economico-finanziario. Sì. Queste sono cose per le quali serve il coraggio della politica. La RAI, le riforme istituzionali, la riforma elettorale deve farlo il Parlamento e mi auguro che la faccia, siamo qui per farlo.
Allora, che c'è Parenzo? Che fai? Che ti agiti? Che ti stai agitando? Qualcosa su Di Pietro ancora? Su qualche parola un po' dura su Di Pietro? Boccia?
Beh, appunto, volevo chiedere a Boccia, definitivamente ormai mi pare che questo governo sostenuto da questa maggioranza trasversale sta cambiando profondamente i rapporti all'interno.
Troppo lunga sta domanda.
Questo è evidente.
Che salvi il paese, poi saremo tutti giudicati a quello che abbiamo fatto per l'Italia, anche Di Pietro.
Anche Di Pietro. Di Pietro ha detto addirittura che oggi anche un'intervista all'Unità, la dimostrazione che ancora una volta Berlusconi si è fatto pagare per lasciare il posto, cioè Berlusconi avrebbe accettato di lasciare il posto, secondo questa teoria di Di Pietro, per la questione delle frequenze, perché la questione della deindicizzazione delle pensioni dà in cassa circa 3-4 miliardi che si potrebbero ottenere dalle frequenze, addirittura si è fatto pagare per lasciare il posto, follie? Boccia?
Guardi, mi ricorda il primo Claudio Bisio quando dice queste cose. Si ricorda Miccio, il procuratore di calcio che inventava storie pur di giustificare una sua scelta?
Questa non è male, eh?
Era molto divertente quando gli si chiedeva perché il Parma ha comprato Asprilla e lui diceva per il mercato del latte sudamericano. Una storia.
Bene, grazie.
Me lo ricordo un po'.
Grazie a Francesco Boccia, ci sentiamo dopo il giornale radio, restate con noi alla Zanzara. Parenzo, dove sei? Sei morto?
Ma dove sono? Sono alla 7, dove vuoi che sia.
A dopo. Eccoci, 19:17, la Zanzara, 800-24-00-24, è sempre il numero magico, che non è 40 come l'età pensionabile, è un numero magico che è crollato miseramente, caro Parenzo, perché poi io godo come un pazzo, cioè quando si fa una manovra in cui i sindacati scioperano insieme e sono contrari, questo significa che qualche cosa di buono ci sarà, certo non l'aumento della benzina, certo non l'aumento delle tasse sulla casa, eccetera, eccetera.
A te piace l'idea che ci siano tutti i sindacati
sì, perché
e
significa...
il governo che invece va avanti
mi piace perché questo significa che c'è qualcosa di serio, perché
ognuno
se...
gode con quello
io
che...
godo per questo perché ognuno... significa quando ognuno... i sindacati sono uniti non significa che ci sono le parti sociali o comunque la società che ha ragione e che si ribella a qualcosa di iniquo, significa che si sta toccando qualcosa che andava toccato, qualche piccolo privilegino, qualche cosa, qualche stortura, perché chi rappresentano i sindacati, tu lo sai bene, chi rappresentano, certamente non i giovani, no?
No, ma chissà come mai però l'abolizione degli ordini professionali non lo fa nessuno, chissà come mai...
Aspetta, c'è tempo,
ma
c'è tempo, c'è tempo,
il ministro c'è della tempo. Giustizia l'ha già detto, non è nell'agenda.
No, sono d'accordo che non la faranno mai l'abolizione, speriamo che...
Tu perché vedi le bandiere della CGIL...
Aspetta, speriamo... Certo, speriamo che ci si avvicini.
Sciopero.
Certo, speriamo che ci si avvicini però all'abolizione. Per esempio, ti faccio ascoltare...
Aspetta.
Ma che pensionati deboli? Ti faccio ascoltare. A me non mi interessa il dettaglio, mi interessa anche il dettaglio, cioè la questione della rivalutazione delle pensioni è importantissima, per carità. Ci sono le banche, per esempio, privilegiate per la questione della rivalutazione del catasto.
Esatto.
Del catasto,
e come mai le banche? C'è forse qualcuno che ha avuto incarichi in qualche banca, forse in questo governo?
Parecchi. Passera, il signor Passera, per esempio, a proposito degli ordini, così risponde ieri sera a Bruno Vespa. Passera.
Ma tutti da Vespa erano.
Entro...
Ma erano?
Sì, ma anche a Ballarò, non erano... perché nessuno parla di Ballarò? Anche da Ballarò c'era qualcuno. Catricalà, c'era la Fornero.
Signor Catricalà.
Io non so cosa succederà con gli ordini professionali. che entro l'estate
entro agosto si deve completare una cosa già prevista,
la riforma degli ordini che non funziona da 20 anni. Realmente voi avrete la forza di sciogliere poi gli ordini se non fate?
Potrei dirle di no?
La risposta che non significa assolutamente nulla. Passer ha già imparato, eh? Ha già imparato come si risponde / come non si risponde. Va bene. Beh, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
La manovra non è equa, pagano sempre gli stessi. CGIL e CISL e UIL contro i provvedimenti del governo. Lunedì sciopero unitario di 3 ore, il primo dopo 6 anni. Pensioni, si apre uno spiraglio per aumentare la copertura dell'inflazione, potrebbero arrivare fino a 1.400 euro. Governo disponibile, ma si cercano le risorse. Benzina alle stelle per l'aumento delle accise stabilito dalla manovra, oltre 1,70 euro al litro. Crolla la produzione industriale e rischio recessione più concreto. Rapida tabella di marcia per il decreto, entro domenica il sì delle commissioni, fine Schifani, la prossima settimana la riforma dei vitalizi. Lo strappo di Di Pietro, manovra criminale, il PD possibili altre correzioni, nel PDL polemica sull'ICI sui beni ecclesiastici. Arrestato Zagaria, numero uno dei casalesi, latitante da 16 anni, si nascondeva in un bunker nel Casertano, è una bellissima giornata, dice Saviano, l'autore di Gomorra. Dopo il voto di domenica dilaga in Russia la protesta contro il potere del Cremlino, violenta repressione, Putin si candida ancora a presidente.
Posso dire una cosa cattiva?
Beh, non sarà nella prima dell'ultima, no, caro Cruciani.
Per fortuna mi rimane ancora questa possibilità di dire la mia. Allora, ti leggo un titolo su un giornale online, uno a caso: preso Zagaria, numero uno di Gomorra, la gioia di Saviano. Ma che vuol dire? Perché deve essere come dire specificata la gioia di Saviano?
Beh, perché Saviano sta pagando con la vita.
Ho capito, ma la gioia di perché? Vabbè, lasciamo perdere.
Perché? Sotto
vabbè,
scorta,
lasciamo
perché
perdere, lasciamo perdere.
Perché su questo lasciamo non è perdere. Che si può fare sempre bubù e zanzara party. Cioè, voglio dire, qui è uno.
Brignano non si è accorto che Berlusconi è caduto.
Non vogliamo parlare, signor Cosentino.
Ma cosa dico? C'è un'indagine in corso, è stato chiesto l'arresto.
L'arresto per il signor Cosentino, considerato referente politico.
Benissimo.
Del clan dei Casalesi.
Non è stato ancora condannato, il Parlamento deciderà se arrestarlo
se
o meno.
Se fosse un politico sarebbe già in gattabuia.
Va
il
bene.
Signor Cosentino. E come va bene? Ma perché liquid manda il traffico allora?
No, Brignano su
manda
Berlusconi. Fammi sentire
tempo.
Brignano, così ridiamo un po', su, Brignano.
Io gli consiglierei, se fosse mio zio, anzi, ma prende i soldi e vattene al mare, ma comprate un'isola, tanto lui poi acquista e magari ci fa un bel baretto, un bel chioschetto con tante donne, a lui piacciono molto, ma vattene alle Caimano, alle isole Blanks, vattene.
Allora, per me è numero uno Brignano, però devo dire che forse è rimasto indietro, o questa intervista è stata realizzata prima della caduta di Berlusconi, oppure c'è qualcosa che non va, è un po' come dire, come si dice, distonica, insomma, ma di che stiamo parlando? Berlusconi vattene, se n'è già andato, molti dicono che in realtà non se ne sia andato e dall'esterno si trova adesso in una situazione addirittura privilegiata rispetto a prima, però... Ancora Brignano contro la classe dirigente in generale che pensa solo ai privilegi. Anche qui non siamo nel campo della originalità, però mi inchino di fronte a Brignano.
La classe dirigente è molto peggiore del popolo che comanda. Loro non riescono a capire che se c'è un'implosione del paese, se diventiamo come la Grecia, i loro privilegi finiranno al secchio e che se il popolo dovesse ribellarsi saranno cazzi amari per tutti. E questa è la casta, un quantitativo di persone che vive di privilegi e non pensa assolutamente che ci sia la possibilità di implodere.
Il mitico popolo che si ribella. Bah. Sentiamo qualche ascoltatore, che dici?
Sì, ne vale la pena forse.
Sì, Maria Pia da Bologna, buonasera.
Ah sì, buonasera. Adesso riderete perché prima di tutto sono molto emozionata.
No, non si emozioni, vada al sodo.
Secondo non so cantare, ho fatto una piccola rivisitazione di una piccola parte dell'Inno d'Italia, adattandola. Siccome dovesse sempre cambiato l'Inno d'Italia, l'ho adattato un po' alla situazione attuale. No?
Sentiamo, siamo molto curiosi.
Provo a cantare, ridete finché potete.
Vada.
Allora, fratelli d'Italia, l'Italia è più mesta, le scelte di Monti ti hanno fatto la festa, dov'è la vittoria fuggita e da Roma che schiava d'Europa ormai diventò. Poi subiamo la sorte, già pronti alla morte, già pronti alla morte, la banca chiamò. Ecco, sono arrivata fino qui.
Geniale, devo dire.
Io trovo geniale.
La trovo geniale. Siccome
lei ha trovato lavoro, signora?
Siccome lei l'ha scritta, signora. È vero che
l'autrice della Zanzara.
È vero che l'ha scritta, no?
Sì,
allora aspetti un attimo, le mando un sottofondo così sì. Ce la rintona meglio, ce la rintona meglio. Questa qua è l'inno d'Italia adattato al momento politico, Monti, le banche,
geniale.
Eccetera.
Sì,
Maria Pia da Bologna, aspetti.
Canta.
Eccoci, aspettiamo un attimo. Vada.
L'Italia, l'Italia è più messa, le scelte di Monti ci han fatto la festa, dove la vittoria fuggita è da Roma, che schiava d'Europa ormai diventò. Subiamo la sorte, già pronti alla morte, già pronti alla morte, la banca chiamò. Insomma, di così non riesco a fare.
Applausi, applaudi anche tu, Parenzo, vai con gli applausi.
A 70 anni posso permettermi, no?
Grandissima, grandissima. Certo, il tono è abbastanza agghiacciante, nel senso lei non è particolarmente intonata, ma va benissimo.
Beh,
va benissimo.
No, ma avevo detto che dovevate ridere.
No, va benissimo.
Bravissima.
Grazie Maria Pia da Bologna. Naturalmente la manderemo per i prossimi 20 giorni. Luigi da Pescara, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Ma io essenzialmente volevo dire questo, che continuiamo a essere governati da marziani.
Cioè?
Prima avevamo dei politici che facevano politica con nessun contatto con la realtà. Entravano a Montecitorio con 5-6 copie di quotidiani e su quello si basavano per fare le loro azioni. Ora abbiamo un governo tecnico che anche lui però mi sembra che di contatti con la realtà ne abbia ben pochi.
Perché, scusi?
Ma facciamo un piccolo esempio, adesso hanno introdotto il discorso della tracciabilità, oltre 1.000 euro, no?
Sì, allora?
Sempre per beccare i piccoli evasori, ma i grandi evasori, quelli che non evadono, ma che non pagano le tasse legalmente, primo tra tutti lo Stato. Lei sa che cos'è,
sì,
l'ENI?
Sì, però non mi sia vago, che vuol dire?
No, facciamo un esempio, l'ENI, lei la conosce?
Sì, che c'è da dire su l'ENI?
Allora, l'ENI è al 30% tra Ministero del Tesoro.
Vabbè, sì, però parliamo di cose concrete che si possono fare adesso, non discorsi in generale sulla struttura dell'ENI, cosa ci vuole dire?
No, allora, la Saipem è un'azienda del gruppo ENI.
Sì, allora dimmi, dica, sì, la
tutti, tutti i mezzi navali della Saipem
sì.
Battono bandiera delle Bahamas. Ok?
Allora?
Beh, i dipendenti internazionali assunti dalla Saipem fanno capo alla GPS con sede in Svizzera.
Sì, senta, lei è particolarmente esperto di queste cose, va benissimo, però cosa c'entra con tutte le vicende che riguardano il governo Monti? Abbia pazienza.
Cosa c'entra?
No, invece è fondamentale, non ci siamo occupati dei battelli della Saipem. Allora.
Come al solito. Le pagliuzze e ci sfuggono i travi.
Ma cosa dovremmo fare con i battelli della Saipem che battono bandiera delle Bahamas? Abbia pazienza,
ma no,
Luigi.
Ma bisognerebbe capire come mai.
E come mai?
Il governo dovrebbe impedirlo.
Vabbè, guardi, approfondirò.
Cose.
Non la voglio liquidare così perché magari è una cosa fondamentale.
È una cosa anche interessante.
Benissimo, Saipem, battelli che battono bandiera delle Bahamas.
Cioè, non mi pare un pazzo scatenato.
No, non è un pazzo. No? Io non dico mai che è un pazzo. Dico semplicemente che bisognerebbe... Sì, però io dico che quando si parla di cose appunto di cui si discute in questi giorni, cioè dire la rivalutazione delle pensioni, l'IVA, la benzina, va benissimo. Non è che perché non si fa anche quello, cioè la Saipem, non so che cosa, insomma, mi sembra un discorso un po' campanilare, magari concretissimo, però con nessun legame con le cose attuali.
Ai, 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 hey, hey.
Zanzara Party. Bene, siamo qui, Parenzo, sono carichissimo, sono molto carico.
Come mai sei così carico? Come mai oggi?
Sono molto carico, 800...
Come mai?
Niente, così mi sento così oggi. 800240024, perché che idea hai? Scusa, non ho capito.
No, per carità, va tutto bene,
Catricalà Maroni, Licia alla Chiesa. Catricalà, come sapete, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha un ruolo un po' diverso da quello di Gianni Letta, perché per esempio interviene a Ballarò, cioè fa quello che faceva prima anche.
Qual
da...
è il mio sogno?
Qual è?
Avere Catricalà che canta chi chi.
Eh beh, ma Catricalà, guarda che è spiritoso, potrebbe farlo, potrebbe farlo, potrebbe farlo. Catricalà Maroni, cioè in un duetto con Maroni. Licia alla Chiesa, non abbiamo avuto tempo.
Per gli immobili della chiesa, devo dirlo sinceramente, ma non abbiamo avuto il tempo di pensare.
Vabbè, ora ce l'ha però.
Ora ce l'abbiamo, però l'altro giorno non era una cosa da studiare e da inserire in un decreto legge. Quindi,
cioè,
sugli immobili della chiesa. Stata una dimenticanza.
Ma noi
abbiamo,
o no?
Noi abbiamo pensato.
No? Adesso che lo sapete, la metterete.
No, noi adesso sappiamo, noi lo sapevamo anche prima, non abbiamo avuto il tempo di studiare l'argomento, di approfondirlo e di avere una soluzione.
Però,
dici,
Maroni,
c'è sulla prima casa
perché
ci sono immobili.
Perché io non voglio dare una risposta banale.
Però su questo devo dire ha ragione Catricalà, cioè non è che in 17 giorni si può pensare all'universo mondo.
Mondo no.
No, ma ho capito, ma
però
non ci si può
una norma come quella.
Ma non ci si può soffermare su Licia alla Chiesa in 17 giorni, abbi pazienza, se è un problema, siccome molti dicono che non è cioè bisogna fare un'indagine seria sui furbi, ma sui furbi le indagini bisognerebbe farle sempre.
Ma
cioè gli esentati da Lici lo sono sul serio oppure cioè lo sono perché ne hanno diritto oppure no? E si vada a indagare anche tra quegli esercizi commerciali che sono al riparo dell'ICI perché magari dichiarano di essere istituti di...
Sono.
Ma non è vero, non si
c'è
sa, non dica stupidaggini.
Radicali hanno pubblicato.
Ma che radicali,
volte,
la lista, ma falla finita,
la lista,
ma quando mai?
Più volte, adesso te la faccio io la lista.
Fammi la lista, chiama il tuo amico, come si chiama?
Il signor Staderini.
Signor Staderini, che è anche amico mio, peraltro simpaticissimo.
Signor Maurizio Turco, che mentre voi
ci facessero la lista
tutti...
concreta.
Ma no, ma perché mentre voi eravate tutti a gridare pace,
ma no, io non ho mai gridato pace.
Era sulla piazza di Hanoi a sventolare la bandiera americana e lo hanno arrestato nel silenzio dei media.
Ma che stai dicendo? Sei pazzo?
10 anni fa, nel silenzio dei media eravate tu, Agnoletto, con la bandiera della pace a gridare pace. E lui, Maurizio Turco, sulla piazza di Hanoi a urlare libertà.
Ma questa è la parodia di Pannella, stai facendo? Vabbè,
questa
d'accordo. Però non ti è venuta molto bene, la devi fare meglio. O la fai o non la fai la parodia, se no sembra che sei tu. Come direbbe Pannella?
Mentre voi eravate con la bandiera della pace qui nelle vostre comode case a dire pace, sulla piazza di Hanoi, Maurizio Turco sventolando una bandiera americana e urlando libertà, è stato arrestato in silenzio dei media della partitocrazia.
Allora, questo era Marco Pannella che ci raccontava una storia di cui non importa nulla a nessuno. Toni Negri, ovvero la faccia come il culo, lo posso dire? Sì, senti qua, il vitalizio che prende è un piccolo risarcimento per il carcere che ho fatto, senti.
Il problema non è quanti giorni sono rimasto in Parlamento, il problema è quanti giorni sono rimasto in carcere prima di entrare in Parlamento. Io sono rimasto in carcere 4 anni e mezzo senza processo.
In ogni caso lei per questo prende un vitalizio oggi dal Parlamento, di quanto a quanto ammonta?
Ho circa 2000 euro.
2000 euro netti, però lei rimase pochi giorni, questo è sicuramente un fatto che possiamo dire. Tecnicamente...
Dal punto di vista retributivo, io le dico sinceramente che io ritengo questo un risarcimento anzi molto meno grande di quanto mi dovrebbero, perché il risarcimento è per gli anni di galera ingiusti che ho fatto.
Sugli anni di galera ingiusti si può discutere naturalmente, ma che il vitalizio sia una ricompensa per quegli anni di galera mi sembra una cosa
è un po'
arzigogolata. Andrea da Udine, buonasera.
Sì, buonasera. Niente, io volevo fare un piccolo intervento e sono anche molto arrabbiato, per non usare un altro termine che ci starebbe, con lei per la superficialità che usa e anche per la presunzione che lei ha su certi argomenti.
Per esempio, mi dica.
Per esempio,
mi faccio un esempio concreto, altrimenti sono chiacchiere al vento.
No, no, mi lasci parlare così glielo faccio.
Certo, no, infatti la sua figura si figura.
Allora, il discorso dello sciopero di lunedì, non 4 ore di sciopero, dovrebbero fare 10 giorni di sciopero, 14 giorni di sciopero. E quando lei dice le pensioni forse hanno toccato un qualcosa che non dovevano toccare, allora le dico, secondo lei un operaio, faccio l'esempio di un muratore, può un muratore lavorare fino a 66 o a 70 anni? Mi risponda.
Oddio, Andrea, questa sarebbe la leggerezza, questa sarebbe l'accusa.
Sì, questa è l'accusa.
Guardi, caro Andrea, se ci saranno, come credo che ci saranno, delle persone che fanno i cosiddetti lavori usuranti, purché all'interno dei lavori usuranti non ci sia il cameriere o il barista, con tutto il rispetto per i camerieri e con i baristi.
Beh,
e per i baristi.
Lei ha mai fatto il barriere o il
assolutamente,
il barista,
assolutamente sì, quando ero ragazzino, come quasi tutte le persone che vogliono darsi da fare, quando ero un po' più piccolo, diciamo, di quanto non lo sia adesso. Ma comunque non c'è, cioè, se lei mette tra questi qua, cioè i camerieri e i baristi, come lavori usuranti, allora Andrea abbia pazienza.
No, io sto mettendo i muratori.
Sì, ma guardi, come sarà congegnata questa cosa io non lo so. Io so solamente una cosa,
allora,
che bisogna lavorare di più,
che...
bisogna lavorare di più, punto e basta. Poi come sarà congegnata?
Ma io non discuto su
e
questo.
Allora basta,
vedere,
che di che parliamo?
Ci sono alcune professioni.
Va bene, ci saranno alcune. Benissimo. Ci saranno. E quale, mi faccio un esempio, quali sarebbero queste professioni? Avanti.
Ma mi dica se un operaio.
Ma operaio di cosa? L'operaio.
Un muratore.
Ma non lo so, il muratore, perché non può lavorare fino per 40-42 anni? Qual è il problema?
Ma lo vado a chiedere a un muratore. Io,
Andrea,
padre, che
guardi,
ha fatto 40 anni il muratore, ma di che cosa sta parlando?
Ma di cosa sta parlando? Sì, sto su una poltrona, allora qual è il punto? Non mi vergogno per niente. Molti mi scrivono questo qua, non mi vergogno per niente. Qual è il punto?
Ma non è che deve vergognarsi.
E allora di che parla?
Le sto dicendo che lei fa un lavoro completamente diverso.
E allora sì, e questo è un dato di fatto.
Allora abbia rispetto per queste persone.
Ma io non ho detto,
non usi la superficialità.
Ma di che sta parlando? Io non sto usando nessuna superficialità. Io ho detto
lunedì queste persone vogliono scioperare, evidentemente c'è un motivo,
Non è che scioperano queste persone, scioperano i sindacati, è un'altra cosa, cioè sono due cose diverse.
I sindacati sono fatti da persone, non mi faccia adesso i suoi giri di parole.
Ma
come
non c'è nessun
fare.
Giro di parole. Senta, Andrea, il punto è molto semplice. Bisogna lavorare di più e alzare l'età pensionabile. Poi come viene
io le sto dicendo,
guardi,
sono d'accordo.
Abbia pazienza, poi come verrà congegnata, quali lavori verranno esentati, quali non verranno esentati, lo vedremo. Poi mi sembra che già le leggi ci siano per questa roba qua. Già ci siano le leggi su questa cosa qua dei lavori usuranti.
Io ho seguito tutta la conferenza stampa di Monti e del ministro quando l'hanno fatto.
Comunque, guardi, se non ci sono, per me va bene lo stesso. È un crimine questo? Se non ci sono una distinzione tra lavori usuranti o no, per me va bene uguale.
Sarebbe sbagliato.
Se è sbagliato, per me va bene uguale, va bene?
Ma certo,
mi vuole impiccare? Mi vuole impiccare?
No,
mi vuole impiccare?
Così.
Mi vuole impiccare?
Ma non ho
allora,
detto questo,
basta.
Le sto soltanto dicendo che da buon giornalista.
Ma non c'entra giornalista, perché Monti fa il giornalista, Monti fa il giornalista, se ha deciso questo
lei,
fa il giornalista
lei,
Monti?
Lei non Monti, dovrebbe fare.
Ma è lui che decide, mica io.
Che dà dei dati, più che dei dati, dei giudizi oggettivi.
Ma che significa oggettivi? Scusi Andrea, io ho detto di essere d'accordo con questa riforma, non è delle pensioni, è un crimine essere d'accordo con questa riforma delle pensioni, non mi sembra. Io ho detto semplicemente questo.
Le dico, è una riforma disequilibrata.
Disequilibrata è già un'altra cosa. Siccome il signor Di Pietro dice che è una riforma criminale, forse è d'accordo pure lei, o no?
Ma quello che dice il Di Pietro non mi mette in bocca
ma non lo sto mettendo in bocca.
Quello che dice
questo.
Di Pietro sinceramente non l'ho sentito.
Benissimo.
Io dico di portare rispetto per quelle
ma
persone
io porto rispetto per
che
tutti.
Devono pagare
io,
in più rispetto
io,
a quello che possono dare.
Benissimo Andrea, io porto rispetto per tutti, ma certamente non mi nascondo e esprimo le mie idee tranquillamente senza offendere nessuno. Hai capito o no?
Garantisco che
e allora
se lei
basta.
Avesse uno stipendio di 1.000 euro al mese
non
con 40 o 50 ore a settimana non farebbe questo discorso.
Non ce l'ho, pazienza, non è la differenza è questa, ma anche lei non fa quel mestiere là, però, ecco. Andrea. Anche...
No, io le dico, faccio l'insegnante, guadagno ecco, 1150 euro al
mese. Mi dispiace per lei, ma esiste nella società una differenza di reddito finché non fin quando esiste una società occidentale in cui.
Sì, però punto io le dico, anche se faccio l'insegnante, io le dico, posso lavorare fino a 65
Benissimo.
Anni, però mi permetto sì, di però, pensare
Andrea,
al lavoratore che non fa la mia fatica.
Andrea, ripeto, io questa cosa qua dei lavori usuranti e quelli che sono esentati o meno, come lei non l'ho sentita, e vedremo come sarà poi congegnata nel concreto la riforma. Se dovesse essere per tutti, per qualsiasi tipo di lavoratore, io sono d'accordo anche con questa cosa. Non mi pare che la signora Fornero sia una aguzzina da questo punto di vista.
Non mi pare di aguzzina, però.
Ma è già prevista nelle norme, ma adesso non mi va di scendere in questo dettaglio. Ringrazio e abbraccio il signor Andrea da Udine, lo abbraccio molto forte, se lui non mi vuole abbracciare pazienza. 800 24 00 24, andiamo a Torino da Vincenzo.
A Torino. Buonasera.
Sì, dica.
L'intervento si è sbriciolato un po' nel tempo, visto che con tutte le cose che sono state dette è un po', me lo ricordo... a malapena. Era un po' sul discorso del governo Monti e soprattutto a livello anche industriale, perché io sono nel settore metalmeccanico, industria eccetera, l'incertezza che procura sia la situazione che anche la tassazione che verrà fatta.
Sì, allora?
Quindi volevo fare un discorso con voi, visto che siete persone che affrontate questo tutti i giorni, che poi è quello che affrontiamo noi. Io come venditore e poi anche i clienti nel settore industria, questa incertezza, questo sconforto e di conseguenza non fare investimenti. Quindi non fare investimenti, sfiducia anche nel futuro,
vabbè, poi...
quindi vuol dire una previsione del futuro che non si faranno investimenti, quindi vuol dire anche a livello di mercato fermo, perché non ci sarà... parlano di PIL, di soldi che girano, andiamo sul concreto.
Vincenzo, che cosa vuole dire?
Se si riuscisse a intervenire per fare in modo di agevolare quello che potrebbe essere sia l'attività imprenditoriale, quindi avviare nuove attività.
Sì, però Vincenzo, abbia pazienza, lei sta dicendo semplicemente una cosa, che non le pare di vedere in questa riforma, in questo intervento del governo Monti, in questo primo intervento, niente che riguardi le imprese, qualcosina c'è, le imprese, la crescita, eccetera, giusto? Non tanto per riassumere, perché altrimenti siamo generici,
sì,
è così?
No, È vero, assolutamente sì.
Benissimo, la ringrazio. 800 24 00 24, è con noi, caro Parenzo.
Sentiamo.
Vuoi saperlo chi c'è?
Beh, certo.
Vuoi saperlo o no? Dopo questa battaglia con Andrea da Udine che mi cercava di infilzarmi sui lavori usuranti.
Curiosissimo di vedere cosa hai infilzato, cosa hai portato a casa anche questa sera.
Paola Binetti, buonasera.
Ottimo. Buonasera Cruciani e buonasera Parenzo.
Come sta signora Binetti?
Io sto bene, grazie. Voi?
Beh, ce la caviamo, combattiamo. Parenzo è un po' giù oggi, perché ha capito che in realtà gli edifici vaticani, cioè pagano quelli commerciali, l'ICI la pagano già.
Ma non si vuole convincere di questa cosa qua
e continua a insistere su questo argomento.
Se ti fa piacere difendere uno Stato estero, fai tu, io faccio gli interessi
dell'Italia.
Ma che
c'entra lo Stato estero?
Vediamo se anche la senatrice Binetti difende uno Stato estero, che è il Vaticano, piuttosto che gli interessi degli italiani e dell'Italia. E mi fermo
qui
e vi abbraccio.
Peccato che Parenzo, che è persona intelligente e simpatica, stia commettendo un errore di fondo così clamoroso. Perché se lui parla degli edifici che sono nel Vaticano, non hanno di perché pagare una tassa, perché se sono nello Stato del Vaticano, la tassa ce la pagano.
Questo lo so perfettamente.
Se parla invece degli edifici che sono sullo Stato italiano, nello Stato italiano, su questi io credo che è stato detto 1, 2, 5, 10 volte che la Chiesa paga l'ICI su tutti gli edifici che hanno uno scopo commerciale.
Cioè ci sono le norme che prevedono di pagare e la Chiesa già paga.
Non solo, ma con questa mobilizzazione mediatica che ogni tanto si alza, alla quale non corrisponde mai de facto un caso concreto, perché per ogni caso concreto, come dice perfettamente oggi Marco Tarquinio sull'editoriale di Avvenire,
ho letto.
Che dice, le possono dare i bollettini, le ricevute delle cose pagate, cioè è tutto talmente documentato che sollevare il problema non ha un...
Ecco, ma secondo lei chi lo solleva chi è che vuole fare una campagna contro chi, contro che cosa?
No, vuole fare esattamente quello che lei sta dicendo, vuole fare una campagna che getta un'ombra sulla Chiesa, vuole dimostrare che la Chiesa gode di privilegi di cui assolutamente non gode, e viceversa vuole farne una specie di soggetto, come dire, che invece di essere uguale agli altri è diverso dagli altri.
Cioè vuole criminalizzare la Chiesa, questa è la cosa.
Ma diciamo che criminalizzare non lo so, a meno che noi non consideriamo davvero criminali tutti coloro che sono degli evasori fiscali, e su questo potremmo anche trovare dei punti.
Ma per carità, ma riconoscere
ma la Chiesa paga lici.
La Chiesa paga lì
in modo documentato.
Però
e documentato
esisteranno, come ha detto prima, un cattolico, anche se nel Partito Democratico, e non nell'UDC come lei, come l'onorevole Boccia, il quale ha detto sicuramente esistono anche nella Chiesa, anche tra le attività religiose, chi fa il furbo, cioè chi dice questa è un'attività di culto in realtà fa attività commerciale. Lei lo può escludere questo? No, non si può escludere.
No, evidentemente no, però nel momento in cui Boccia, che peraltro è una persona intelligente e simpatica, nel momento in cui lui fa una denuncia di questo tipo, lui dovrebbe avere il coraggio.
Nomi
di dire,
e cognomi, insomma.
Nomi e cognomi. In questo caso io garantisco che se lui dicesse nomi e cognomi, si aprirebbe, chiamiamolo così, un doppio punto di osservazione. Uno, tutto intero allo Stato italiano, perché avrebbe il diritto dovere di andare a, come dire, a stanare gli evasori fiscali. Ma l'altro si aprirebbe ancora in maniera ancora più delicata all'interno della Chiesa, che non ha nessun interesse a bleffare su di una cosa che la infanga, laddove invece tutto il suo atteggiamento, tutto l'impegno che mette, io cito la Caritas perché per antonomasia.
Però quello è un altro discorso, quello è un altro discorso, quelle attività non sono
Voglio dire che i benefici che la Chiesa riceve attraverso le sue molteplici attività, anche quelle come la ricezione, per esempio,
le dà indietro, dice lei,
l'accoglienza dei pellegrini, non è che le dà indietro, le investe esattamente in quelle azioni di sostegno alle classi disagiate che già vedremo.
Senta, lei può arrivare a dire che addirittura lo Stato, perché magari questo è in diversi ambiti, in diverse attività, deve ringraziare la Chiesa?
Ah, certamente sì, ma stiamo scherzando.
Cioè mi spieghi bene.
Ma certo, e io lo dico per tre motivi molto 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 concreti. Il primo riguarda un profilo facile da verificare, che è il turismo. Due terzi delle ragioni per cui la gente viene in Italia è per visitare il suo patrimonio artistico. Il patrimonio artistico italiano è in grandissima parte un patrimonio artistico.
Cioè i turisti vengono soprattutto grazie al fatto che esiste il patrimonio artistico della Chiesa, diciamo, no?
Beh, i turisti, scusi, quando uno viene a Roma, lei sa quali sono le cose principali che viene a vedere? Da San Pietro, le basiliche.
Chiese, insomma, chiese, basiliche, eccetera. Questo è il primo motivo. Il secondo?
Il secondo motivo, il lavoro straordinario che fa sul piano sociale. Ma dico, la creatività maggiore nel venire incontro ai bisogni, la capacità di identificarli con maggiore delicatezza, la capacità di personalizzarli e di tradurli davvero in gesti concreti è della Chiesa.
Terzo?
Certo, forse lei potrebbe non essere del tutto d'accordo, ma la Chiesa svolge un ruolo straordinario sul piano dell'educazione, sul piano dell'emergenza educativa e sul piano della formazione. Non mi riferisco soltanto alle scuole paritarie, ma mi riferisco a quell'intensa attività di formazione che si fa attraverso le parrocchie, attraverso i movimenti, attraverso tutto un insieme.
Insomma, lo Stato dovrebbe ringraziare la Chiesa. Allora, Parenzo,
l'equivoco nella quale casca l'ottima senatrice Binetti, che capisco difende il Vaticano, ma è legittimo, non è l'andrangheta, va benissimo, fanno grandissime opere di bene e meno male che c'è la Chiesa.
Meno
male che ce lo dico io da laico, figuriamoci, che arriva laddove lo Stato non riesce ad arrivare.
Esatto.
Diverso è, e lei infatti lì non lo ricorda, quando ci sono queste, la casa del pellegrino, la casa di Bubù, la casa di non so chi, che è esentata dal pagare.
No, Parenzo. Perché quella
non è la carità.
Quella è un'attività commerciale. La casa del pellegrino
e va tassata come le altre attività. Va tassata come le altre attività. Altrimenti io apro.
Ma no,
ha delle agevolazioni, altrimenti io apro la casa di Bubù
e chiedo allo Stato che la casa di Bubù venga tassata come quelle gestite dal
Vaticano. No, però scusami Lorenzo, l'onorevole Binetti sta dicendo che qualsiasi attività, a meno che uno non porti nomi e cognomi,
sono camuffate, cioè dicono che sono,
tu dici ci sono delle attività camuffate, però su questo
c'è una denunzia.
È assolutamente sbagliato, mi dispiace che insiste su una cosa sbagliata. Il problema
adesso
vero,
le do la lista, guardi, le do la lista.
Il problema vero è che lei paga una quota proporzionata a che cosa? Come sempre, in un albergo diciamo a 5 stelle non paga allo stesso modo che se va in una pensione o che se va in un albergo a 2 stelle. Molte volte nella casa dei pellegrini lei riceve un'accoglienza più sobria.
Vabbè, quello che significa.
Per questo giustamente lei paga anche di meno.
No, perché guarda, l'equivoco è questo, non sono considerati propriamente alberghi, sono considerati luoghi di culto. E quindi hanno delle agevolazioni.
Ma la pagano l'ICI o no? Queste case del pellegrino la pagano l'ICI?
Ma neanche l'IRAP pagano.
Sarà luogo di culto la chiesa che è là dentro e quindi come tale probabilmente la superficie che è dedicata alla chiesa non pagherà l'ICI. Ma certo. Quello che le voglio dire è che è la parte dedicata all'alloggio, quella che è la parte dedicata al ristorante,
quello paga.
Che è la parte dedicata a servizi, aule di
paga l'ICI.
Ma le migliori aule di congresso e di convegni a Roma se le trova nei grandi conventi, le più grandi le trova all'Agustiniano. Adesso
ma questo che vuol dire?
Certo che paga le tasse. Provi ad affittare un locale di questo tipo, lei se vuole fare un convegno, una conferenza, lei pagherà il luogo e giustamente su quel luogo la chiesa pagherà la sua tassa.
Lei dice che non ci sono zone di privilegio da questo punto di vista.
Non ci sono zone di privilegio.
Adesso porto l'elenco.
Guardi, perfino oggi in una conferenza stampa che c'è stata sulla manovra, Pier Ferdinando Casini ha parlato proprio ancora una volta di questa polemica.
Vabbè, adesso non è che Casini sia...
Non è Marco Pannella.
No, però le sto dicendo che non era in un contesto...
Però è vero che bisogna... Io dico una cosa, secondo me naturalmente bisogna fare dei controlli, però... Quando si fanno delle accuse bisogna sempre portare esempi concreti, perché altrimenti lo slogan la Chiesa paga l'ICI non basta, non è che basta lo slogan, bisogna portare esempi concreti. Andiamo a sentire la pubblicità. 800 24 00 24. Bene, 800 24 00 24. No,
manco per niente.
Senti questa cosa, aspetta.
Farinella?
Un attimo, ma che Don Farinella? Ma chi stai citando?
Don Farinella, parroco di Genova, di Sant'Orpete a Genova, su questa vicenda ha detto delle cose definitive, chiarissime. Don Farinella, non Don Pannella, Don Staverini.
Che ha detto Don Farinella? Avanti,
Don
che ha detto?
Triclivers, Don Maurizio Turco.
Avanti.
Don Farinella.
Don Maurizio Turco, ma dove l'avete trovato?
Sta dicendo che Don Farinella non è un radicale, questo vuol dire
che Don Farinella, parroco di Sant'Orpete.
Sì, ma Don Farinella, stai parlando di
non al sito www.radicali.it.
Va bene, alla stampa, d'accordo.
Che c'è una ambiguità nella norma tale per cui il problema, cito testualmente, sono le strutture di istituti religiosi che fanno attività alberghiere e turismo. Per loro, dice Farinella, bisognerebbe cancellare dalla legge l'avverbio non esclusivamente, grazie al quale l'esenzione si applica alle attività di natura non esclusivamente commerciale. Cioè, secondo questo prete, che lui dice io pago l'ICI e anche per gli appartamenti di pertinenza della parrocchia, come tanti sacerdoti, ma altri fanno il furbi, dice Farinella.
Ma perché Don Farinella è che è tanto bravo e lui dice io pago l'ICI, io sono bravo, io sono onesto, invece di dire gli altri fanno i furbi, non dice con la lealtà e la schiettezza che dovrebbe esserci tra due persone che condividono gli stessi valori, dice Mario Rossi non la paga.
Ma perché dice che c'è ambiguità nella norma. Senatrice, io le voglio un bene dell'anima e la voglio abbracciare. Voglio
ma anche perché vuoi abbracciare?
Allora ti consideri abbracciato anche da parte mia.
Perché è una donna che mi distingue da me tutto, cioè io proprio
tutto,
sono...
Tutto, adesso tutto, ci avrete qualcosa tutto. In comune, adesso
no,
tutto.
No,
tu però, una cosa in comune ce l'avrai, non è che...
Siamo delle persone per bene.
Ma ho capito, non è che se voglio dire... Ci sarà un'idea che condividi? No, nessuno.
Nessuno dei due fa banche del credito cooperativo, nessuno dei due fa...
Non è che fare le banche sia un reato.
Nessuno dei due è
referente dei casalesi.
No, quello no.
E quant'altro. Siamo persone per bene.
Vabbè, allora...
con idee diverse, ma persone per bene.
Vabbè.
Il Don Farinella, non Don Pannella, dice che nella norma c'è un'ambiguità di fondo che fa sì che qualcuno, proprio per questa ambiguità, faccia il furbo.
Oh.
No? Questo è il punto.
Allora, è vero o no?
Allora, se qualcuno fa il furbo, evidentemente io non lo so, però ascolta.
Bisogna, ve lo dica, però, bisogna fare
il
chi
furbo.
Accusa faccia nomi e cognomi.
Però,
bisogna
fare chiarezza. Se qualcuno fa il furbo, sa, oggi è intervenuto anche il Cardinal Bertone, che con tutto rispetto per Don Farinella, comunque pur sempre il segretario.
Vabbè, però quello lui difende giustamente.
No, le voglio dire, se lui dice...
come chiedere a Marchionne di parlare male della FIA,
contraddice una legge dello Stato, ma contraddice anche un principio, al principio di giustizia. Chi, l'eventuale sacerdote o chi per lui che non lo facesse, sa che sta sbagliando due volte. Può essere che gli vada bene una volta, ma sarà sicuramente scoperto.
Però Farinella e altri dicono che la cosa è generalizzata, cioè che non è solamente qualcuno che fa il furbo e...
Ma lei crede che con tutti gli interventi pubblici che la Chiesa fa, con tutte le prese di posizione esplicite le ha fatte adesso, ti dico oggi c'era su Avvenire che comunque può sempre il giornale dei cattolici, e l'ha fatto il direttore, l'ha fatto stamattina anche il Cardinal Bertone,
allora...
l'ha fatto il Cardinal Bagnasco.
Ma questo che vuol dire?
Cioè, le voglio dire che se personalmente qualcuno facesse il furbo, dovrebbe sapere che è totalmente scoperto su questo fianco, perché nel momento in cui venisse alla luce una cosa di questo genere, nessuno lo difenderebbe.
Beh, oddio, però ma no, qui non si parla però di persone che fanno solamente i furbi con ingannando anche la Chiesa, cioè che in realtà c'è una...
serve una normativa precisa, virgolettato, bisogna essere drastici e le gerarchie ecclesiastiche dovrebbero esigere una norma trasparente, cioè è una cosa di una chiarezza la palesiana. Io Don Farinella lo candiderei con Maurizio Turco, con Scanzani.
Vabbè,
con
questa è la tua follia. Va bene, abbiamo chiuso su questo 800 24 00 24, però volevo chiedere ancora una cosa alla senatrice Binetti. Ma lei in fondo si sente più cioè, se potesse la prenderebbe la cittadinanza vaticana? Me lo sono sempre chiesto.
Allora, dunque, io ho la cittadinanza italiana e sono felice, adesso le dico una cosa che le farà ridere. Lei mi chiede dove sono stata battezzata e le dirò che sono stata battezzata nella Basilica di San Pietro, perché da piccolissima, quando non era in grado di intendere e volere, con i miei genitori abitavano in via Germanico, quindi io ho vissuto molto vicino allo Stato del Vaticano, ma sono ben felice di vivere in Italia.
Ma se potesse la piglierebbe la cittadinanza vaticana?
Ma no, perché dovrei prenderla? Lavoro in Italia, preferisco lavorare in Italia, vivere in Italia, stare in Italia. E se no, scusi, lei pensa che se avessi la cittadinanza vaticana potrei fare le mie battaglie in Parlamento? No. E non mi divertirei allora, scusi.
Ma anche perché lì c'è il signor Marcinkus, io non prenderei mai la residenza.
Ma perché? Non è che adesso il Vaticano è identificato con Marcinkus, a parte che è morto Marcinkus.
Da tanto tempo.
E ho capito, è morto però...
Se il governo dovesse intervenire su questo governo Monti dovesse intervenire sulla questione dell'ICI alla Chiesa, mi sembra di poterlo escludere, sarebbe una cosa grave?
Ma io credo che se intervenisse non potrebbe fare altro che ratificare, se vuole forse esprimere con ulteriore chiarezza, ma mi sembra, come ho già detto, come è stato detto anche da persone più autorevoli di me, che la norma è già molto chiara. Se lei dice che c'è un margine di ambiguità, in tutte le leggi uno può trovare attraverso l'interpretazione.
Non c'è niente da modificare, insomma.
Ma
già...
io penso che sia chiara così, cioè, e soprattutto.
Norma è già chiara.
E soprattutto le voglio dire che non solo la norma è chiara, ma nell'interpretazione di chiunque che esercita un ruolo di questo tipo, è chiaro che le tasse le deve pagare. Cioè, non c'è nessun religioso che gestisca una casa per ferie e che abbia possa avere il dubbio che in qualche modo è giustificato a non pagare le tasse.
Senta, un'altra cosa, ma mi dica un altro motivo per cui lo Stato italiano dovrebbe ringraziare la Chiesa, perché fa molte cose che lo Stato non fa, perché sopperisce a molte mancanze dello Stato, perché...
Perché comunque svolge un ruolo, quello che noi abbiamo sempre detto, le dico con molta semplicità, svolge un ruolo di semina di valori.
Vabbè, questo però è a livello generale,
mi sembra poco.
Vabbè, quindi sono i valori della Chiesa, non è che sono identificati in quello, si possono identificare con quelli dello Stato.
Ma lei sa che l'Italia è uno dei paesi dove oggettivamente, nonostante la nostra situazione economica in questo momento, è uno dei paesi in cui si vive meglio, è uno dei paesi in cui il senso della bellezza è più diffuso,
e questo
è uno
che
dei paesi in cui tutto questo è frutto in gran parte di quella cultura cristiana
che rende i rapporti umani sempre improntati a quello spirito di servizio, a quel forza.
Cioè lei dice che si vive meglio in Italia, si vive meglio rispetto ad altri paesi, perché c'è una forte presenza
anche per questo.
Va bene, allora voglio chiedere una cosa. Lei lo sa che il suo partito, l'UDC, ha nominato la signora Carlucci come dirigente responsabile, credo, della cultura?
Dello spettacolo. Sì, certo.
È contenta di questa nomina?
Ma io penso di sì, io non lo so perché è appena arrivata nell'UDC la Carlucci.
Non è un po' presto per queste nomine, così appena arrivata, sembra un premio per essere passata dal PDL all'UDC, diciamo la verità.
Guardi,
lo so che sta lì per dirlo.
No, io penso che adesso lasciamola lavorare e vediamo che cosa sarà in grado di fare.
Vabbè, questo è una risposta un po' democristiana, però a parte che guiderà il Dipartimento Cultura e Spettacolo, e non solo spettacolo, anche cultura. Però voglio dire, mi sembra chiaro che è un po' un premio. Cioè, una appena arrivata passa dal PDL all'UDC e ottiene questo incarico, no?
L'altra collega che pure è appena arrivata è stato consegnato come ruolo quello della, diciamo, lo stesso ruolo che è stato consegnato ad Andrea Riccardi come ruolo, diciamo, di solidarietà all'interno del paese. Nell'UDC c'è il criterio che quando arrivi ti danno un incarico e, come si dice in gergo, se hai tela adesso ti tocca tessere o se vuole filare. Vediamo, anche a me mi hanno segnato un incarico quando era appena arrivata.
C'avete tutto un incarico là dentro? È successo? Senta quello che diceva la Carlucci qualche tempo fa, poco prima di passare all'UDC in realtà, qualche settimana prima. Senta.
Io ho un figlio adolescente con tanti suoi amici adolescenti, per loro Berlusconi è un mito, perché dicono: ma questo è simpaticissimo, è un modo, cioè è un politico che loro capiscono, parla una lingua che loro capiscono, racconta le barzellette, è anche super potente dal punto di vista sessuale. I ragazzini lo ammirano, come la maggior parte degli italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani di 70 anni si sognano di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi.
Lei si sente vicino a questa cultura, onorevole Binetti?
No, lei sa meglio di me che io non sono mai stata berlusconiana.
No, lo so, appunto.
Per me non è un mito. E
no,
devo
questo
dire,
lo so benissimo.
Secondo me è un po' pericoloso che per i giovani possa essere un mito, ma non solo.
Ho capito, ma questo lo sosteneva una persona che adesso nel suo partito, anzi, è responsabile
ha incarichi importanti. Ma lei lo sa che la politica ha una memoria corta, come tutti
hanno convertito.
Dunque avete sbagliato a imbarcare la Binetti, diciamo,
Binetti.
È un lapsus, la Carlucci.
Ma no, guardi, no, l'UDC è un partito che vuole crescere.
Ma questo, d'accordo, però insomma...
No, io non penso che abbiamo sbagliato. Voglio come sempre dare credito alle persone perché lei possa dimostrare nei fatti che le iniziative in fatto di spettacolo, in fatto di cultura sono coerenti con i valori e i principi
dell'UDC.
Per me la sfida vera è questo, anche perché
il passato non conta, anche se un po' lei ha detto la memoria corta.
Attenzione, il passato conta. Soprattutto poi quando io mi rendo conto di aver fatto magari delle affermazioni che non erano del tutto, diciamo, tra virgolette, corrette, cioè quando io mi rendo conto di aver sbagliato, lo riconosco.
E che cos'è che pensa di aver sbagliato nel passato, per esempio? Quella cosa sui gay, quella cosa degli omosessuali come malati,
io penso di aver, diciamo, come dire, proiettato sul Partito Democratico quella che per me era un'utopia.
Vabbè, questo però non è un errore, è una consapevolezza di avere sbagliato una previsione. Però lei non si pente di nessuna cosa che ha detto nel passato, lei, onorevole Binetti?
Sì,
cioè di essere stata, che ne so, quella cosa sugli omosessuali, mi ricordo Tetris da Telese, qualche volta ha sbagliato ad essere dura sugli omosessuali?
Io ho una domanda per la sua.
No, guardi, io ho sbagliato senz'altro in quell'occasione e sa perché glielo dico? Perché molte volte noi capiamo di aver sbagliato al di là delle nostre intenzioni quando guardiamo le conseguenze delle cose.
Cioè, cos'è che non ridirebbe mai? Una cosa che non ridirebbe mai?
No, non lo ridirei mai e non lo ridirei sicuramente in quel modo. Per la semplice ragione che se una cosa occasiona tanto disagio e tanta sofferenza alle persone, è necessario che uno pensi se, anche soltanto nel modo in cui l'ha detto, era necessario e opportuno.
Parenzo?
Con grande rispetto, voglio proprio chiedere questo perché mi interessa culturalmente, cioè l'esperienza del cilicio, ad esempio, lei la consiglierebbe anche culturalmente ad una giovane donna
donna italiana, una ragazza, che se, come esperienza. Ma
lei adesso, se vuole una risposta seria, perché io su queste
certo,
cose non do risposte.
Ma io faccio chi, però che faccio
allora,
anche alle volte riflessioni serie.
No, le allora, chiedo quando rispetto, voglio dire soltanto davvero una cosa. Nella nostra cultura, nella nostra tradizione, in particolare nella tradizione cristiana, ma non solo in quella, c'è con convinzione, con scelta, l'idea che la nostra vita possa anche crescere e svilupparsi attraverso uno spirito di sacrificio, attraverso uno spirito di...
Dunque lei consiglierebbe questa cosa?
No, io non glielo consiglio, penso che ognuno deve fare le sue scelte, ognuno deve fare le sue riflessioni, però mi lasci dire anche questo, che anche nell'esperienza umana, se lei vede quanta gente si mette, che ne so io, a diete feroci, esclusivamente per gusto della vita.
Sì, sì.
Quanta gente la mattina si alza prestissimo per andare a correre?
Anch'io, per esempio.
Penso che in parte sarà quasi, sì, è vero che l'avevo sentito che aveva fatto quella di Firenze.
Quindi correre come il ciliccio?
No,
l'idea del sacrificio, se uno si può sacrificare, per, dice lei, per il proprio corpo, eccetera, perché non si potrebbe...
Ecco, io quello che non ho capito in questa polemica, perché noi dobbiamo accettare tanti tipi di sacrifici a cui si va incontro,
e non quelli per un ideale religioso,
io lo dico rispettando quelli di tanta gente.
Ho capito. Grazie all'onorevole Binetti, grazie. Pubblicità.
Arrivederci.
Eccoci, 20 e 15, caro Parenzo, 800 24 00 24. Giovanni Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera Cruciani, è un piacere parlare con lei. Sono anni che l'ascolto.
Bisogna vedere se è dopo un piacere, dopo che è intervenuto.
No, davvero, guardi Cruciani, penso di parlare con il giornalista più indisponente.
Bene.
No? In modo molto...
Ma guardi che la cosa non mi disturba affatto quello che mi sta dicendo.
È la sua peculiarità, lei...
Aspetti un attimo, scusi Giovanni. Parenzo, che sta succedendo?
No, che sono qui, stavo cercando un accendino, ma non c'è.
Un accendino per fumare sigarette dove non si può fumare, naturalmente.
Com'è?
Per fumare sigarette dove non si può fumare.
Non diffonde notizie sbagliate.
No, che ne so, cioè... Tanto si lamenta anche Alemanno, no a umiliazione dei municipi. Più persone si lamentano e più sono contento. Giovanni, dica.
No, in ogni caso, lei continui così perché effettivamente è una sua peculiarità. La differenza da tutto l'altro panorama giornalistico in generale. Stasera ha dato un'altra situazione un po' indisponente, quella che lei ha sollevato la questione su il Saviano perché esultava perché hanno arrestato questo latitante da 15 anni così.
No, ma io ho specificato un'altra cosa, no? Mi lasci dire questa cosa perché mi hanno scritto. Giovanni, mi lasci dire quello, insomma, un po' l'interpretazione autentica di quello che ho detto. Non è che ho detto che Saviano sbaglia a esultare, figuriamoci, non lo contesto. Io dico semplicemente che i titoli, mettevo in rilievo alcuni titoli dei giornali online che sono centrati sull'esultanza di Saviano piuttosto che sulla cosa, su quello che è successo. Tutto qua.
Questo qua rischia tutti i giorni. Ha
sì, sì, va bene, d'accordo, questo lo sappiamo. Allora...
C'è un tipo che va in bagno con lui a pisciare, ma scherziamo, ma lei questa sera ha fatto la classica indisposizione, però lei continui così.
Vabbè.
Va bene?
Grazie. Michele da Bari, buonasera.
Ciao, buonasera.
Dica.
Ah, Michele da Bari, il sindaco di Bari.
Allora,
che è Michele Emiliano, no?
Scusa?
Michele Emiliano, il sindaco di Bari, no?
No.
Tanto sarà scrivendo su Twitter.
Ma può essere, molto probabilmente.
Beh, è stata la mattina e la sera su Twitter, ormai ha fatto Open
sì,
Mickey.
Su Facebook, sì, molto.
Dica.
Me ne accorgo. Volevo ricollegarmi a un discorso di Piero, se non mi sbaglio, di Udine. Rispetto al discorso delle pensioni, allo sciopero di lunedì, diciamo, volevo sottolineare l'approssimazione, la superficialità, come diceva Piero,
sì,
rispetto al come tratta il problema. Io,
ma qual è la superficialità? Io ho semplicemente detto, Michele, che sono d'accordo sull'aumento dell'età pensionabile, punto e basta. Di quale superficialità sta parlando? Di cosa stiamo parlando? Sono d'accordo al 100% con la riforma della signora Fornero al 100%.
Anch'io.
E allora punto e basta, di che parliamo?
Che
su.
Ci sono lavori e lavori.
E va bene, se saranno specificati sarò contento, basti che non diventa un'esenzione per tutti. Cosa vuole che le dica?
E questo è il punto.
E vabbè,
stiamo parlando della vita delle persone, non puoi parlarne così.
Ma io non sto parlando con la...
stiamo parlando
no,
di
capisci,
40
capisci un'altra cosa,
di lavoro,
capisci, lo dice a qualcun
persone.
Altro, capisce, io lo sto dando da lei, mi dia di lei, sì, capisce, bene, capisca. Allora, non ho capito, andiamola dal sodo.
E
andiamo
al discorso, esperienze dirette, diciamo,
sì, ho capito,
nel campo dell'edilizia, ma
sì,
a tutti i livelli.
Sì.
C'è il mio cugino che ormai ha 48 anni e pensare di farlo lavorare altri 12 non so quanti anni, lui che è stato piegato, chino, tutta la vita
sì,
sui pavimenti a mettere mattoni, ma si rende conto? Quello non è considerato un lavoro usurante, quello non è considerato nulla. Tu non puoi parlare, anzi lei non può parlare così superficialmente della vita delle persone.
Va bene,
di
d'accordo.
40 anni di vita delle persone.
Va bene Michele, grazie. Franco da Messina, prego. Buonasera.
Pronto?
Sì, dica.
Salve, io le do del lei, ma per scelta mia, chiariamo questo concetto.
Che vuol dire per scelta sua, scusi? per scelta di chi, se no? Altrimenti no. Per scelta di chi, scusi? Dello Spirito
senza
Santo?
Senza che me lo dica lei.
Ma non è un problema, lei può fare quello che vuole. Ma
no, lei lo sottolinea con tanta enfasi.
Ma non è
lei,
tanta
è
enfasi,
una bella trasmissione.
È una questione come dire, di scelta. Se
di
scegliamo
scelta,
questa cosa qui vale per tutti, punto.
E io scelgo di fare così.
Ma non è che lo sceglie lei, lo scelgo io, abbia pazienza. Cioè, Franco.
Scegliamo tutte e due.
Vabbè, lo scegliamo tutti e due. No, ma lo scelgo io perché sono il Dominus, qui sono io, siamo in due, ha capito o no che il Dominus
no,
sono io qua?
Il dominetto.
Cioè, non ha capito ancora questo punto, il Dominus sono io, non è che lei decide il modo in cui si interloquisce, lo decido io, abbia pazienza, se io decido
non
che...
Non so se sorridere o mi si sta accaponando la pelle, ma è così?
Lei si accappona la pelle per
vuole
poco però.
Vuole che le parli di quello che volevo dire?
E come no,
o
certo. Ma
vuole
lei...
che continuiamo con questa manfrina succhevole che non piace a nessuno, mi dica
ma,
lei.
Ma è lei che ha iniziato su questa storia di lei, non è che è roba da matti, prima Franco dice
ho scelto io
dopodiché poi spera che passi in cavalleria questa storia.
Voglio dire all'ottimo Franco, che abbraccio fortissimo, che effettivamente quando uno va a casa di un altro, no, dice guardi scusi, qui a casa mia la spazzatura la si butta nel cestino, e dice no, a casa mia la si butta dalla finestra, dice no, se permetti a casa mia la spazzatura
esatto,
la buttiamo nel cestino.
Sì, poi è anche casa di Franco, è anche
certo,
in parte perché quando
meno male che lo ha precisato,
certo,
meno male
precisato. Quando uno entra
allora,
qua dentro
allora non permetta a Parenzo di fare queste affermazioni così, venga a casa
però...
mia, mi dia delle, ma che affermazioni sono queste? Nel momento io in cui io
faccio
la radio,
in procura,
tenga presente che quella è anche casa mia. Non si può permettere di dire sono qui il Dominus, faccio quello che voglio, ma come si permette?
Ma certo che è così, ma io ho detto
ma che sta dicendo?
Franco, io ho detto
ma sta dicendo
io
una
ho detto una
imbecillità.
No,
ma
Franco,
cosa dice?
Franco, stia calmo, innanzitutto.
Stia calmo lei,
perché io sto
porto.
Ridendo e sto sorridendo, se vuole ci pigliamo a parolacce e le assicuro che sono
no,
più bravo
l'ho
di lei.
Presa a parolacce, se lei la vuole portare sulle parolacce io stacco il telefono.
No,
io non l'ho presa a parolacce, quindi
no.
Perché usa questo termine? Parolacce?
No, ho detto se la vogliamo mettere sugli insulti possiamo anche
lei
insultarci.
Ha detto se vuole ci prendiamo a parolacce, se lei
oddio,
vuole prendermi a parolacce
ma non
faccia
detto...
pure, io non le risponderò.
Vabbè, io non ho
ma
detto questo
dice... ma lei è folle, eh?
Vabbè, sono pazzo, sì. Allora
ma
Franco, il punto fondamentale è uno, lei deve capire che le regole in un posto, un minimo di regole in un posto le decide chi gestisce un cortile, chi decide chi...
guardi, adesso mi sta bene che parli in questi termini,
ma io
adesso
così sto parlando, io così
questo
parlo,
questo piano possiamo anche discutere
e allora discutiamo adesso,
non
anche...
è il piano che lei ha adottato prima.
Vabbè, non è il piano che ho adottato prima. Benissimo, decidiamo, facciamo che è così perché altrimenti non usciamo più. Allora, io decido il modo in cui si svolge la conversazione tra una persona e l'altra, cioè se ci si dà del tu, del lei, eccetera. Ho deciso sin dall'inizio che ci si dà del lei, per cui non è che lei decide così.
Io ho esordito,
lo decido io.
Io. Siccome lei, l'interlocutore di prima, lo ha redarguito anche con un atteggiamento di una
roba. Vabbè, pazienza, mi succede ogni giorno.
Allora, io le ho precisato, ho messo le mani avanti dicendo, guardi, non lo faccia con me perché gli do subito del lei.
Ma se lei me lo dà, che bisogno c'è di specificare? Abbia pazienza. Perché vorrebbe darmi del tuo e invece è costretto a darmi del lei, non l'ho capito.
Sì, mi dispiace tanto, sa.
Le dispiace dare del lei a me?
Non poterle dare del tuo, come vorrei fare, mi dispiace tanto.
Vabbè, d'accordo, abbiamo chiarito la cosa. Vada pure,
Benissimo.
Franco.
Niente, volevo farle presente
sì?
che... il principio basilare
sì.
di giustizia sociale, quello che insegnano i manuali più divulgativi al primo anno di giurisprudenza, afferma che situazioni
uguali sì. non possono essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non possono essere Vabbè. Trattate in maniera uguale.
Guardi, questo se lei mi chiede, se lei mi chiede sulle pensioni, no, guardi, giusto?
Io sta che il telefono adesso, lei mi fa comprare il concetto e
sulle
poi
pensioni,
parte,
lei vuole parlare,
che vuol dire. Ci sono situazioni diverse anche sul piano lavorativo, oltre che sul piano sociale.
Sì, però Franco, abbia pazienza, non mi faccia adesso lo scienziato della giurisprudenza per quanto riguarda il diritto del lavoro. Va benissimo, va benissimo. Allora, io le devo dire che per quanto riguarda questa riforma, io credo che l'allungamento dell'età pensionabile, quando riguarda certi lavori, si resta ai livelli precedenti, però se dovesse invece essere il contrario lo verificheremo, per cui prima verifichiamo, perché non è che conosco tutti i dettagli naturalmente, no, prima verifichiamo e poi parliamo, va bene?
Ma guardi, lei sta assumendo una posizione che io condivido e che non è quella che ha espresso prima.
Ma come
lei
no?
Prima ha detto vanno trattati tutti alla stessa maniera.
No,
cioè,
io ho detto un'altra cosa,
guardi, si è fatto prendere dalla folla,
assicuro,
perché l'interlocutore
darsi,
stava dicendo una cosa diversa dalla sua.
Può darsi, può
non
darsi.
Accetta, non accetta le...
Mi succede, non sono infallibile.
Non
come
però,
no?
Però ammetta
mica
che
sono, mica sono un robot, mica sono un robot.
Non è un robot, non è un
allora,
robot, ma tenga
basta.
Presente che ha in mano un microfono
e allora,
che può fare
e allora,
danni di un'arma.
Ma quale danni di un'arma?
Secondo me vi amate.
Va bene, caro Franco, resti qua.
Due fidanzati
un attimo solo, Franco, resti qui, per favore, resti qui, perché c'è una persona che è collegata da un posto che si trova di fronte alla sua città. Di fronte. Che città c'è di fronte alla sua, caro Franco? Franco?
Sì?
Che città c'è di fronte alla sua?
Reggio Calabria, siamo
benissimo.
In Settai.
L'avvocato Luigi Tuccio, buonasera.
Buonasera a lei.
Assessore all'urbanistica del comune di Reggio Calabria. Eccoci
sì,
qui. Allora, Parenzo, sai che cosa è successo al signor avvocato Luigi Tuccio? Non lo sai perché non sei informato.
Trucco?
No, Trucco no, quello è un amico nostro, il nostro avvocato di fiducia, l'avvocato Emilio Trucco. Questo invece è l'avvocato Luigi Tuccio.
Tuccio, cosa ha combinato Tuccio?
Allora, credo sul suo profilo Facebook, se non sbaglio.
Ah, come no!
Aspetta, fermo,
una cosa
calmo,
gravissima,
calmo,
inaudita.
calmo. Sì. Ha scritto: abbiamo pagato Benigni per fargli fare l'ennesima filippica contro Berlusconi e la lode della merda, comunista, ebreo, miliardario e senza contenuti. Dopodiché Tuccio si è scusato. La comunità ebraica dice che sono scuse inaccettabili, che comunque bisognerebbe intervenire, bisogna che si dimetta. Adesso non l'ha detto la comunità ebraica, non solo la comunità ebraica. Tuccio, Tuccio?
Sì, buonasera di nuovo.
No, ci siamo già salutati. Senta, perché ha scritto quella cosa? Che cosa le è passato per la mente in quel momento? Mi spieghi?
Guardi, io la voglio intanto ringraziare perché questa cosa, diciamo, chiamiamola così, mi ha creato molto scompiglio a livello interiore, quindi io ne approfitto della sua cordialità per voler chiarire la mia posizione e dare la mia verità, perché non vi era nessun proposito offensivo.
Beh, no, scusi, come non c'era nessun proposito offensivo?
No. Allora, è importante premettere intanto che lo scopo della mia comunicazione era esclusivamente quello di evidenziare, mi scusi, il contrasto tra una persona con grande disponibilità finanziaria, sì, ebreo miliardario, ed un soggetto che predica messaggi
ancora
di parsimonia ed austerità, da questo punto di vista sociologicamente inquadrato come comunista. Quindi non intendevo
perché lei pensa che tutti gli ebrei siano ricchi?
Assolutamente no. Intendevo,
scusi, attenzione, lei pensa questa
aspetta, aspetta,
che
aspetta
tutti
un attimo, Parenzo, aspetta, fai spiegare prima, fai spiegare.
Ma come fai a far spiegare?
Aspetta, carità, fai spiegare e dopo ti scatena.
Mi avete chiamato per chiarire, io sono più che disponibile, però mi dovete dare la possibilità.
No, avvocato, lei può chiarire
nessun
tranquillamente.
Nessun proposito, infatti, sì, né espresso, né sottesteso, né implicito di manifestazione di antisemitismo, che non ho mai praticato, essendo comunque un convinto assertore del fatto che l'eguaglianza tra gli uomini e
adesso però non ci legge, non ci legga, non ci legga la dichiarazione, però
no, le dico proprio questo, che è il principio cardine della mia filosofia di vita è proprio l'eguaglianza tra gli uomini, quindi lungi da me l'idea di voler offendere comunità, partiti e soprattutto Benigni, che ho già avuto modo di dichiarare essere uno dei portatori della bandiera artistica
Sì, però scusi, lei ha detto dopo che è portatore della bandiera artistica nazionale. Prima,
io non volevo offendere.
Ma non è che non lo voleva offendere, l'ha offeso, perché quando lei dice se ha scritto abbiamo pagato.
Ma mi dispiace aver offeso Benigni, perché la mia idea, ribadisco, era quello di voler mettere in contrasto questi due passaggi.
Cioè, quali passaggi, scusi?
Cioè, quella di una persona ricca, d'accordo, sì, che non può fare sempre costantemente delle attività così di predicare messaggi di parsimonia.
Ma scusi, ma c'era bisogno per mettere in contraddizione queste due cose?
Ho usato un termine errato.
No, due termini, comunista e ebreo. Che vuol dire comunista ebreo?
Ebreo.
Ma perché comunista? No, perché è stato comunista, d'accordo. Ma
comunista, non intendevo collocarlo partiticamente, intendevo collocarlo come uomo di sinistra anti-berlusconiano. Io sono coordinatore del PDL.
Cioè, scusi, Tuccio, scusi un attimo, adesso abbiamo la borsa, poi torniamo e chiariamo. Però, abbiamo la borsa, un attimo solo, abbiamo la borsa perché abbiamo anche delle esigenze di pubblicità e di borsa. Lei ha possibilità di spiegare tutto. Importante è che però mi faccia capire che cos'è che l'ha spinta a scrivere quella roba, perché che cos'è? Un impulso, appena ha visto Benigni non ha resistito e ha scritto quella cosa. Questo me lo deve far capire, dopodiché ci spieghi la contraddizione tra il miliardario e quello che predica pauperismo, quello che vuole. Borsa. Allora, David Parenzo, in collegamento da Roma, l'avvocato Luigi Tuccio, assessore all'urbanistica del comune di Reggio Calabria, protagonista di una brutta storia, Benigni comunista ebreo, poi si è scusato, ci sta spiegando perché ha scritto quella cosa. Tuccio, allora, perché le è scappata quella parola?
Allora,
ribadisco
il fatto che mi sono scusato e continuo a farlo perché sono state delle parole.
Si vuole dimettere?
Guardi, mi ha chiesto prima che cos'è che mi ha dato questo impulso. Intanto gira sul web, YouTube, una vergognosa poesia ad Almirante fatta da Giorgio Benigni, in cui recita che tutti devono fare la cacca nella faccia ad Almirante. Chiedo scusa per il termine.
Di chi? Di Giorgio Benigni? Di chi?
Benigni ha fatto questa poesia che gira su YouTube. Ecco, e questa cosa francamente a me già pesava. Io ho chiesto scusa a Benigni, sarebbe il caso che lo disse quantomeno con Donna Assunta e con i suoi figli.
No, però mi scusi, allora lei ha chiesto scusa, però non ha chiesto scusa perché chiede che dice a Benigni io ho sbagliato.
Le ho detto che cos'è che mi ha dato l'impulso, questo mi ha chiesto prima,
il fatto che Benigni a lei sta sulle scatole.
Poi c'era stata quella.
Ma dove gira sta roba, scusi, che bisogna cagare addosso ad Almirante di Benigni?
Lei metta poesia ad Almirante e lei sentirà Benigni che dice
capito, ma è un comico Benigni, non fa il politico.
Ho capito, allora se lei dice questo allora non deve fare neanche più satira politica, non deve farla nel momento in cui Berlusconi si è dimesso nel mese fa. Comunque la satira ci sta, perché
però lei non si è pentito, mi sembra che non si sia pentito troppo, avvocato.
L'altra cosa che lei mi ha chiesto qual è stato l'impulso,
è questo qua, perché ce l'ha.
La terza cosa è che da cittadino mi sono sentito indignato per il fatto che un attore molto valido, perché io stimo dal punto di vista artistico.
Ma non mi pare, insomma.
No, lei invece sì, questo è il suo pensiero, il mio invece è quello che lo
stima. Vabbè, dal punto di vista artistico lo stima, però dice che.
Non mi è piaciuta quella canzoncina sulla cacca.
Ma quella è storica, è una canzone storica, quella sul corpo sciolto.
A me non è piaciuta, e sulla mia pagina personale di Facebook commentavo con amici miei. Io non ho fatto dichiarazioni pubbliche né sulla stampa.
Ma come non è dichiarazione pubblica? Quando uno va su Facebook, lei fa l'assessore, la pagina Facebook è visibile ai suoi amici e dunque è visibile.
Era infatti chiusa. Qualcuno ha ritenuto pubblicarla creando questo. Io mi sono
non è colpa di chi ha letto quella cosa, è colpa sua che evidentemente non si è tenuto
in tutti i modi. Oggi ho mandato una mail al presidente della Unione delle Comunità Italiane, perché non ritenevo davvero, e lo dico davvero con il cuore in mano, offendere nessuno e soprattutto il popolo ebraico, soprattutto Roberto
Benigni e chiunque si fosse.
Beh, che non ha, che guardi, sul popolo ebraico, sul popolo ebraico le posso anche credere, ma su, che non volesse offendere Benigni, adesso questo
posso
no.
Glielo posso garantire, volevo
offendere Benigni. Allora che voleva fare? Scusi.
Volevo manifestare il mio dissenso per la sua performance e l'ho fatto nel modo errato.
Parenzo?
No, solo una cosa. Intanto
ci vuole... sto parlando, chiedo scusa perché non...
David Parenzo, che è il co-conduttore di questo programma.
Allora, le dico questo, avvocato. Intanto lei usa il termine ebreo e comunista con disprezzo, perché è evidente, perché lo usava come un'offesa, come una critica nei confronti. Io uso il termine stronzo. Se le dicessi stronzo, se glielo dicessi stronzo, ma no, non glielo
detto,
dico...
Me l'ha detto però adesso
no,
troppe volte.
Se glielo dicessi...
Allora, se le vuole che io stia al telefono...
No, ma è un esempio che sta...
È un paradosso.
Se lei me lo dice stronzo quattro volte...
Ma è un paradosso, Tuccio.
Se le dice...
Io allora, scusi.
No, Tuccio, è...
Se ci andiamo tutti sono molto...
Se le dice, appunto, avvocato, io le sto dicendo che se le dicessi stronzo, ma non io, ma se glielo dicessi,
basta
stronzo,
però, sì.
Glielo direi
tre volte, però,
glielo direi con una
certa volte stronzo anche sì. Io a lei, continuiamo.
Benissimo. Se glielo dicessi, glielo direi con un'accezione non certo positiva. Lei, certo, quando ha voluto attaccare Benigni usando il termine ebreo e comunista, l'ha usato nello stesso modo in cui io avrei potuto dirle stronzo, nello stesso modo, usando però due stereotipi, che sono quello dell'ebreo ricco e del comunista stronzo.
No, un miliardario.
Ebreo, miliardario, comunista. Questo è il recondito, il suo pensiero recondito.
No, Tuccio, ma lei ha detto quello che doveva dire. Io voglio chiedere solo una cosa. Lei si
dimentica... No, ripetere gli stronzi che mi ha detto il suo...
Vabbè, quello era un esempio, su un esempio.
Ho detto se.
Vabbè, dica, Tuccio, dica.
Io appunto le volevo dire questo, che io non intendevo, ma se voi continuate però non mi date questa facoltà.
No, ma lei ha detto ovviamente,
se ebreo nel senso di appartenente alla comunità ebraica,
nel
ho sbagliato ad usare quella che è una frase che tante volte, certamente in maniera sconveniente, si usa nell'additare come ebreo miliardario colui il quale gode di una grande disponibilità finanziaria e poi invece predica.
Ho capito, ma poiché poi Benigni è ebreo? Benigni è ebreo, poi.
Ho sbagliato ad usare questa frase.
Parenzo, tu che sai queste cose, ma Benigni è ebreo?
Mi sono pentito, quindi
non è assolutamente.
Se voi dovete insistere a mettere il dito nella piaga, non ci sto più. Io,
vabbè, noi facciamo i giornalisti.
Io ho ringraziato,
ho chiesto scusa di quello che ho fatto, ho anche spiegato le mie motivazioni quali sono state a questo punto.
Benissimo, Tuccio, ma lei si vuole...
Ringrazio per la...
No, un attimo solo, Tuccio, le voglio chiedere, ma lei non ha intenzione di dimettersi, mi sembra di capire, no, per una frase del genere?
Guardi, sinceramente lo dico che ci sto seriamente pensando.
Cioè?
Sto pensando perché comprendo che nel ruolo pubblico che è rappresentativo non è opportuno neanche sulle pagine Facebook usare queste frasi, quindi ci sto solamente pensando.
No, ma ci può
però
dire...
il fatto, sì. Però il fatto che sia, ci sia stata una strumentalizzazione politica di chi ha avuto accesso alla mia pagina Facebook ed è un esponente di un partito comunista, PDCI, cioè nel senso del
letterale,
che non è stato eletto, questa... dovermi dimettere per dare sazio ad un esponente di un partito non rappresentativo in città.
Vabbè, adesso questo lasciamo perdere. Però la colpa non è di chi, non è di chi diffonde le cose, la colpa naturalmente principale.
Io sono un uomo che si sa prendere le proprie responsabilità, lo sto seriamente valutando.
Ecco, ma quando è che lo annuncerà, casomai?
No, ancora non le ho detto che lo faccio.
A fine mandato? Il giorno prima che vince il mandato, dice mi dimetto.
Sono stato nominato assessore 4 mesi fa, ci sto pensando.
Va bene, grazie.
Assessore a cosa?
Assessore all'urbanistica.
Peraltro, guardi, mi scusi che continuo. Nel mese di maggio sono state arrestate 10 persone all'interno dell'urbanistica a Reggio Calabria.
Ma questo che
c'entra?
Pronto?
Ci siete, sì.
Questo
no, no, mi sto dicendo questo, che mi sono in una postura molto scomoda e sto portando avanti un'attività, la mia situazione è molto importante.
Vabbè, questo siamo sicuri che ogni assessore all'urbanistica ha un ruolo...
Ecco, io vorrei essere attaccato dai miei
antagonisti politici nel momento in cui faccio errori dal punto di vista.
Vabbè, ho capito, la politica è fatta anche di comunicazione, di queste cose.
La politica è fatta anche di queste, certamente, però bisogna anche dare delle priorità.
Grazie. Va bene, grazie, grazie avvocato Duccio, 20:44, Giorgio da Modena, buonasera.
Grazie. Buonasera, dottor Cruciani.
Ah, grazie per aver comunque risposto al telefono, per averci messo la faccia e preso pure delle critiche, ma come è giusto che sia, perché uno quando scrive chiaramente Benigni comunista ebreo, non mi pare.
Grazie.
Ma
grazie.
Che grazie che lo devo mandare a fare in culo, scusa, che devo
no,
fare?
No, per carità.
Allora,
grazie.
È venuto qua a parlare, a giustificarsi, l'abbiamo attaccato, più di questo che possiamo
sì,
fare?
No, vabbè,
ci ha detto che forse pensa
grazie.
Dimettersi e secondo me non si dimette.
Vabbè, comunque grazie.
Vabbè, allora non dico nemmeno grazie. Giorgio da Modena,
grazie.
Buonasera.
Cruciani, buonasera, Parenzo, buonasera. Okay. Innanzitutto volevo ribadire a me stesso e chi mi conosce che l'aver aderito all'UDC dell'onorevole Binetti questa sera è una certezza che ho dentro ancora di più,
cioè?
Perché ho sentito questa mia collega di partito.
Ah, lei è un affiliato mi sembra una parola grossa, un po' anche sinistra, insomma lei è un iscritto all'UDC.
La Binetti questa sera mi ha confermato che la scelta che ho fatto è assolutamente quella giusta, perché è una persona equilibrata che ha sostenuto le questioni relative, secondo me, al nostro equilibrio
sì.
che stiamo portando avanti anche con Monti.
Va bene.
E io sono convinto che sì. voi in questo momento, attaccandola in maniera
ma
un po'...
Ma chi l'ha attaccata? Ma di che sta parlando? Abbiamo contestato alcune cose, punto e basta, nessuno l'ha attaccata. Abbiamo avuto un confronto sulla questione dell'ICI e della Chiesa, non mi sembra una cosa scandalosa. Lei pensa che ogni confronto sia un attacco? Non ho capito.
Un confronto libero tra persone che hanno un libero pensiero, ci mancherebbe.
E allora perché lei dice attaccandola? Traffico, torniamo subito. Bene, 20:47, 800 24 00 24, diversi esponenti radicali ci chiedono di poter fare la lista, caro Parenzo, sì, nomi anche. E cognomi di luoghi e non solo luoghi esentati dall'ICI, mentre in teoria non dovrebbero essere, ma lo faremo nei prossimi giorni, c'è tempo, magari anche domani, che dici?
No, c'è il signor Staverini che lotta come un leone, ad esempio.
Sì, ha fatto anche un'intervista tempo fa pubblicata su YouTube ad una suora in cui ha scoperto che in realtà quell'edificio era adibito a uso commerciale, invece era di
culto. Lo denunziamo da anni.
Chi lo denuncia?
No, lui come politico,
io come
giornalista, tu nel silenzio totale dicendo va bene, traffico, tempo, previsione.
Carmen da Roma, buonasera.
Ecco appunto, Carmen da Roma, va benissimo. Però
non solo non l'avete attaccata la Binetti.
Che dobbiamo fare? Impiccarla? Che dobbiamo
alla
fare?
La Binetti cosa pensasse del Vaticano era come chiedere all'oste se il vino è buono.
Ma non dovevamo pensare, allora, non dovevamo chiedere che cosa pensava del Vaticano, cosa pensava della questione dell'ICI al Vaticano, è diverso.
Sì, però avete parlato anche di altre cose e lei finché si è limitata a dire che il Vaticano, la Chiesa fanno tante opere religiose encomiabili, caritatevoli, sociali.
Vabbè, e che dobbiamo fare, scusi, non mi spieghi che cosa dobbiamo fare, Carmen? No, mi spieghi lei che cosa dobbiamo
quando
fare.
Quando invece si è allargata a dire che lo Stato italiano deve ringraziare il Vaticano perché i turisti italiani stranieri vengono in Italia solo perché c'è il Vaticano o comunque tutte le bellezze del Vaticano. No, l'Italia è la ricchezza più grande del mondo di opere d'arte dalle Alpi alla Sicilia.
Sì, ho capito.
Quindi
la signora
che...
va bene, ma infatti noi l'abbiamo lasciata parlare perché può darsi pure che escono fuori delle contraddizioni e delle cose come dire,
ma
delle sparate. Allora, la signora Binetti ha detto la Chiesa, lo Stato dovrebbe ringraziare la Chiesa perché per esempio i turisti vengono in Italia per vedere le basiliche, soprattutto per vedere le basiliche, le chiese, eccetera, eccetera. Dunque il turismo, al turismo contribuisce molto la Chiesa con tutte le sue bellezze. In parte è anche vero, però non è che per questo dobbiamo ringraziare la Chiesa, abbia pazienza. Cioè, sicuramente
è fatta di Colosseo, è fatta di Pompei, è fatta della Sicilia, è fatta della Campania.
No, va bene, va bene, va bene. Va bene. Allora, c'è appunto questa brevissima cosa con questa suora, pizzicata da Staderini, segretario dei Radicali, in cui, sempre secondo Staderini, sarebbero state rivelate alcune cose sulla questione dell'esenzione sull'ICI.
Il consigliere radicale Marco Cappato ha ottenuto dal comune di Milano l'elenco degli immobili esenti ICI. Ad esempio, la Casa del Clero, in pieno centro di Milano, subito dietro il Teatro La Scala, dovrebbe essere riservata all'ospitalità esclusivamente dei sacerdoti. Sono andato a verificare di persona.
Salve sorella, un'informazione. Io sono qua da lunedì per lavoro, per la fiera, qualche cosa. Devo venire qua a lavorare 3-4 giorni. Volevo sapere se c'era per caso una camera a disposizione che potevo prendere in affitto.
Quando?
Lunedì, martedì, mercoledì,
diciamo
giovedì.
Se c'è ancora.
Grazie. 4 notti.
E per quante persone?
Una persona. C'è possibilità?
Sì.
Quanto viene, signora, sorella, sorella,
la
stanza?
Singola è 50.
50, col bagno in camera, tutto
sì,
quanto.
Sì,
e
sì.
Qua dentro, no? Dentro il complesso.
Sì.
Hai capito, Parenzo?
Vedi, Staverini.
Che
fa? Quello che la libertà di che l'informazione di regime vaticana talebana non fa. Il telegiornale di Minzolini, quello è un servizio che dovrebbe andare dal telegiornale di Minzolini, ad esempio. L'hai visto tu? No. Su Rai 2 l'hai visto? No. Su
guarda che se glielo dice a Mentana probabilmente lo fa sta cosa,
Ma certo che lo fa. A Mentana, cioè,
Enrico da Roma, buonasera Enrico.
Informazione di regime.
Buonasera.
Dica.
Mi volevo complimentare con voi, però vi siete fatti sfuggire l'arrivo agli extraterrestri in Italia.
Cioè?
Cioè che da Milano, dalla magnifica Università della Bocconi, dopo che la Bocconi sta per rotolare in un mare di debiti, è piovuto qui il professor Monti che magicamente ha riportato l'Italia sulla carreggiata. Che
cioè dice uno che era il preside da Bocconi, secondo lei io università sommersa dei debiti non può mettere a posto l'Italia?
No, c'erano fior di articoli economici un paio d'anni fa dove c'erano state delle speculazioni immobiliari che portavano il bilancio della Bocconi al tracollo, poi sono stati rifinanziati, coperti non si sa come, e stanno rigalleggiando, ma insomma mi sembra che pure la politica geniale di questi giorni, che sono cose che 30 anni fa dicevano in tutte le università, che la tassazione migliore, più veloce,
sì,
e anche un po' bovina degli ultimi 50 anni è stata su sigarette, benzina e mobili. In un momento
la cosa si perpetua, dice lei.
Ma mi sembra esattamente
questo. Guardi, su questo, al di là delle considerazioni sulla Bocconi o no, devo darle ragione su questo. Oggettivamente, da questo punto di vista, è una grande delusione. È vero che bisogna fare cassa, perché altrimenti, come dice Monti, così più o meno gli crediamo,
certo,
saremmo finiti come la Grecia, o comunque non avremmo più potuto pagare gli stipendi, eccetera, eccetera. Però,
certo,
però a me queste cose allarmistiche poi non è che mi convincono troppo. Comunque, però, certamente il fatto che siano tassate la benzina, la casa, eccetera, è sempre la stessa cosa. Va bene, dove andiamo? Dove andiamo? Oh, Massimo da Bologna per chiudere, avanti, 10 secondi, velocissimo, Massimo.
Velocissimo, guardi, una cosa bellissima. Io ieri sera ho sentito Vespa e tutti i ministri, per
sì,
la prima volta in vita mia ho capito cosa dicevano.
Ah, lei dice per la prima volta ministri competenti?
Per la prima volta ministri che parlano italiano.
E addirittura italiano, non è che gli altri non parlano italiano. Di solito i tecnici però non sono quelli che si fanno capire di più. Evidentemente lei ha capito tutto. Grazie, grazie. Ci sentiamo domani, caro Parenzo, perché saremo in onda anche domani, giorno
che
di festa.
Che fai stasera, amico mio?
L'8, vado a cena fuori come al solito. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao.
Fratelli d'Italia, l'Italia è più mesta. Le scelte di Monti ci han fatto la festa. Dove la vittoria fuggita è da Roma, che schiava d'Europa ormai diventò. Subiamo la sorte, già pronti alla morte, già pronti alla morte, la banca chiamò.
La Zanzara.